Allora, buonasera a tutti. Allora, segretario, procediamo con l'appello.
Sì. Sagramola Giancarlo. Arcioni Oselito.
Presente.
Bacchi Edgardo. Vallucci Quinto.
Presente.
Bonafoni Giancarlo. Cingolani Vanio. Crocetti Riccardo. D'Innocenzo Silvano. Giordani Bruno. Girolametti Sandra. Assente. Guidarelli Piero. Assente. Leli Giovanna. Assente. Malefora Lilia. Mattioli Claudia. Pariano Giuseppe. Pellegrini Roberto. Peverini Dimitri. Assente. Romagnoli Sergio. Rossi Emanuele. Sforza Gino. Silvi Danilo. Solari Sergio. Stroppa Renzo. Tavolini Claudio. Urbani Urbano. Assente. Singh Major. No. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, 20 presenti, no? 20 presenti. Ok, 20. Sì, va bene. È nuovo. No, questi sono.
Allora, 19 presenti, la seduta è valida. E devo giustificare il consigliere Urbani, la consigliera Leli arriverà più tardi, come anche la consigliera Girolametti e il consigliere Guidarelli, il quale consigliere Guidarelli, tra l'altro, nella lettera che mi ha mandato ha chiesto che qualora fossero intervenute discussioni o comunicazioni sul discorso della commissione, come già annunciato al consigliere D'Innocenzo, chiede di parlare la prossima volta. Detto questo, nomino scrutatori Giordani, Sforza, Silvi. Allora, per comunicazioni il consigliere Arcioni.
Grazie Presidente. Noi, considerando il lungo tempo trascorso dall'ultimo Consiglio Comunale, dobbiamo fare 5 comunicazioni, quindi dovete avere un po' di pazienza. Una è una comunicazione veloce, che però mi premeva farla perché quando ci siamo sentiti con il Sindaco mi sembrava che la cosa fosse chiara e riguarda la Matriciana in piazza, un evento sicuramente meritorio che ha riscosso successo. Il problema è che prima contattato dall'assessore Paialunga e poi sentito al telefono il sindaco Sagramola, la regola che ci eravamo dati è che non doveva essere una passerella, no? E il problema è che io sono andato e mi sono messo in fila con gli altri cittadini per partecipare alla cena, e noi avevamo una situazione paradossale dove c'erano i ragazzi, la protezione civile, che fondamentalmente intrattenevano parlando, diciamo, i cittadini in maniera cordiale, e poi avevamo una squadra così composta. Allora, c'era Bonafoni che al microfono arringava la folla, molto simpatico. Poi avevamo alla pasta, sembra una formazione di calcio, alla pasta avevamo Tini Ride perché era in fila con me, quindi ha notato queste cose anche lui, correttamente era in fila con me. Alla pasta c'era la Malefora con il consorte, e al pecorino, non so se pecorino o parmigiano, perché c'era pecorino e parmigiano, c'era, diciamo, la Girolametti. Alle bibite c'era Michele Crocetti e Quinto Balducci, e poi al volontariato del nulla c'era Paialunga con la Pecetta che stava sempre al telefono. Allora io vorrei che per le prossime volte, da questo punto di vista, ci fosse un po' di correttezza, perché per me le parole ancora valgono a questo punto di vista. Allora, la seconda comunicazione rivolta al sindaco riguarda l'organizzazione che aveva, diciamo, comunque si era preso l'onere di organizzare con il presidente Netti del consorzio di bonifica. Si era detto che entro breve avremmo avuto notizie sull'organizzazione e come informare i cittadini. Ad oggi non abbiamo avuto più nulla. La terza comunicazione è il discorso sul bike sharing. Allora, noi nella seduta del Consiglio Comunale del 14 ottobre 2014 avevamo presentato un'interrogazione relativa al progetto del parcheggio scambiatore di Santa Maria, con la quale chiedevamo, tra le altre cose, delle delucidazioni all'allora assessore Galli circa i contenuti del progetto stesso e la correttezza nelle fasi e nel rispetto dei tempi e la sua realizzazione. Rispondendo a questa interrogazione, l'assessore affermò che la mancata attivazione del bike sharing poteva rappresentare motivo per dichiarare la nullità dell'intero progetto, con il rischio che il Ministero potesse richiedere la parte finanziata. Ad oggi le biciclette sono notoriamente stipate all'interno del magazzino al Foro Boario e per questo comunichiamo che il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione parlamentare unitamente a un esposto. Un'altra cosa riguarda le comunicazioni che noi mandiamo con protocollo a vari soggetti all'interno del Comune. Una di queste è la richiesta di un parere al Collegio dei Revisori che fu fatta, ricordo, il 22 marzo 2016 sull'imminente vendita della società Prometeo. Allora, noi abbiamo fatto questa richiesta, che faceva fra l'altro riferimento a un'informativa che il nostro collega del Movimento 5 Stelle di Ancona, Andrea Quattrini, ci aveva girato, dove avevamo appreso che la società Prometeo, di cui detiene il controllo azionario indiretto Multiservizi, stava per essere venduta a Extra Energie, senza che i consigli comunali e le giunte dei comuni soci si fossero espresse. E tant'è vero che la sindaca Mancinelli, risposta all'interrogazione che l'Assemblea dei Soci Multiservizi S.p.A. Disse che non si doveva deliberare nulla e che il 24/3, quindi il 24 marzo scorso, si limitavano a presa d'atto della proposta di vendita ai Prometeo. Con riferimento però a questo verbale che noi abbiamo allegato, diciamo, al protocollo, il Collegio dei Revisori di Ancona, fra i quali è per questo che noi chiedevamo parere a revisori, e alla data era presente come presidente nominata per sostituzione, in quel caso assente e giustificata, la dottoressa Franguelio Gamaria, e chiedevamo al Collegio dei Revisori del Comune Fabriano se la procedura sopraindicata era corretta oppure se l'operazione doveva essere preventivamente deliberata dai consigli comunali o dalle giunte dei comuni soci di multiservizi, anche alla luce della segnalazione di grave irregolarità del citato verbale appunto dei revisori di conti del Comune di Ancona. Ecco, ad oggi noi stiamo parlando di marzo, non abbiamo avuto nessun tipo di risposta. Quindi l'ultima comunicazione riguarda un fatto che ormai è diventato a dir poco increscioso, perché riguarda la condizione dei condomini ERAP di Via Gallurbani. E noi abbiamo fatto un accesso agli atti dal 2015 e diciamo, dai sopralluoghi che sono stati effettuati anche tecnici sono state, diciamo, riscontrate in quei condomini, il sindaco la situazione la conosce molto bene, problematiche di tipo tecnico, sia tecnico che contrattuale che amministrativo. Dal punto di vista tecnico le strutture hanno una marea di problematiche sia esternamente che internamente, compresi impianti fognari e come è stato, diciamo, rinvenuto anche dai sopralluoghi dei tecnici ERAP. Dal punto di vista contrattuale c'è stata una disapplicazione del rinnovo dell'accordo di contratti affitto a canone concordato. E in merito all'aggiornamento Istat sui canoni di locazione che avrebbe dovuto essere richiesto a partire dal 2017, mentre risulta contabilizzato ai condomini dal 2013. Dal punto di vista amministrativo, questa è la cosa che abbiamo riscontrato molto più grave, c'è una manifesta illogicità del regolamento comunale per l'assegnazione e locazione di alloggi che, attenzione, non sono ritenute case popolari, ma sono ritenute a canone concordato. Nella parte dell'articolo 1, tra i requisiti generali di partecipazione, bisognava avere un reddito annuo del nucleo familiare, massimo stabilito al piano regionale di edilizia residenziale. Il problema è che in questo bando non si prevedeva né imponeva un reddito annuo minimo, come invece applicato in altri comuni. Allora, quindi non permetteva agli assegnatari, considerazione di 6 pari a 0 di modesta entità alla data di assegnazione, di possedere quei requisiti che la legge permette per richiedere, una volta sopravvenute, diciamo, problematiche dal punto di vista economico, l'istituto della sopravvenuta, diciamo, impossibilità. I debiti, fra l'altro, che hanno contratto questi condomini sono legati anche a delle procedure assolutamente, diciamo, paradossali. Il debito, infatti, di questa autogestione è stato causato principalmente da una non regolare fatturazione dell'ENI, che ha debitato addirittura in un'unica bolletta 17.000 e passa euro per i civici 3 e 5, mentre in un'unica bolletta un importo pare a 25.247 euro per i civici 7 e 9. È chiaro che in un momento come questi molti dei soggetti che risiedono in questi appartamenti sono estremamente in difficoltà. Fra l'altro, con l'aggravarsi della crisi economica, la situazione è ulteriormente peggiorata. La cosa che assolutamente ERAP non ha considerato in questo percorso, il dettaglio delle cose che ho detto, è che ai condomini sono arrivate nel tempo, ormai a tutti, la richiesta di sfratto da parte dell'ERAP. Ecco, io so che questi condomini hanno nel tempo anche contattato il sindaco, che ha rispedito a ERAP le responsabilità in toto di questa situazione. Siccome qui le situazioni sono estremamente gravi e secondo me una comunità che si rispetti non può lasciare, diciamo, dei soggetti in questo stato di difficoltà, e soprattutto non li può rimandare a un organismo, quello dell'ERAP, che fondamentalmente fa, diciamo, i suoi interessi dal punto di vista economico. Però, siccome qui i provvedimenti che il Comune potrebbe prendere in autotutela rispetto ai condomini sono tanti, io invito, diciamo, il sindaco a prendersi la responsabilità del futuro di queste famiglie, anche perché io questo l'ho rimarcato in un consiglio comunale dove il sindaco però mancava. Allora, il sindaco ha pensato bene.
Consigliere Arcioni, però questa non è una comunicazione.
Sto finendo. Grazie. 10 parole. Ha pensato bene, in occasione, diciamo, dell'inaugurazione di queste palazzine, di fare, diciamo, la consegna ufficiale delle chiavi agli stessi soggetti ai quali oggi risponde che queste situazioni devono essere risolte dall'ERAP. Fra l'altro c'è giunta, diciamo, informativa che c'è anche un problema con un funzionario di ERAP dal punto di vista degli incassi delle quote condominiali. Quindi vorrei che il sindaco o gli uffici competenti si occupassero anche di questa situazione. Io, per ricordo, diciamo, di tutta questa vicenda, se il collega Romagnoli è così gentile a non farmi alzare, questa è la foto con la quale il sindaco Sagramola consegnava le chiavi alla signora Luigina, che credo che è presente qua fuori, non è qui in sala.
Consigliere Arcioni, non è una comunicazione, non è nemmeno un'interpellanza, anche se sarebbe al limite. Ma grazie, consigliere. Allora, va chiesto per comunicazione il consigliere Bonafoni.
Grazie, Presidente. Da ieri le ferrovie hanno fatto una modifica all'orario. All'improvviso l'ultimo treno che parte da Roma alle 23 alle 20.58 e arriva a Fabriano alle 23.30, non parte più da Roma Termini ma parte da Tiburtina. Alcuni viaggiatori ieri sera sono andati alla stazione, non hanno trovato il treno e, presi dal panico, fortunatamente avevano qualche minuto, hanno fatto in tempo a prendere un taxi per andare a prendere il treno a Tiburtina. Siccome quello è l'ultimo treno delle 20.58 e tanto tempo fa ce n'era uno che partiva anche alle 11.15 da Roma, adesso noi l'ultimo treno che ci abbiamo da Roma per venire a Fabriano è alle 18.35. Io chiedo perché è successo questo. Oggi mi sono informato, tutto questo succede perché a Fossato di Vico, la galleria di Fossato di Vico, devono fare dei lavori importanti, abbassare il piano del ferro e quindi devono lavorare di notte. Questo treno che hanno fatto, lo hanno fatto partire da Tiburtina per anticiparlo di mezz'ora, in modo che Fabriano arriva mezz'ora prima e l'intervallo per i lavori in galleria è un intervallo più lungo. E questo ci sta, perché se uno deve fare un lavoro, chiaramente ci vuole tempo per fare i lavori, ci vogliono ore di tempo durante la notte. Però a questo punto io dico, perché i viaggiatori di Roma, che salgono a Roma, non trovano il treno, la ferrovia non mette a disposizione un pullman per fare il trasbordo come si fa solitamente? Quindi io chiedo al sindaco di intervenire insieme agli altri sindaci di tutta la tratta, da Foligno a Ancona, affinché faccia pressione perché venga istituito un trasporto Termini di Burtina. Grazie.
Grazie consigliere Bonafoni, ma per correttezza e per equità, come non era una comunicazione, quella del consigliere Arcioni non è stata, come diceva, manco questa qua, voglio dire, perché se noi diciamo sempre di attenersi al regolamento, anche
questa... Scusa,
signor
Presidente, adesso non vogliamo far cagnare, questa è una cosa che è accaduta ieri, Gaulo, non è una comunicazione, ma che cavolo stai a dire?
Non è una comunicazione, legga il regolamento, consigliere Bonafoni, che cosa sono le comunicazioni? Legga il regolamento. C'è poco arrabbiarsi. Bonafoni, ho detto semplicemente che non era una comunicazione quella d'Arcioni, non è nemmeno quella sua. Sto ricordando il regolamento e invito a rispetto del regolamento. Prego, consigliere Innocenzo.
Presidente, scusi, Presidente.
Allora continuiamo. Bene, diamo l'esempio. Grazie, Bonafoni.
Presidente, scusi, visto che lei si rifà il regolamento, si deve far dire prima dai consiglieri.
L'argomento, lei a che titolo parla? Lei che titolo sta parlando, regolamento, a che titolo?
Bonafoni dice che l'aveva avvertita pure, è vero,
lei
Bonafoni?
A che titolo parla? Regolamento, 3 anni e mezzo, ha fatto 3 anni e mezzo.
Bonafoni,
Presidente,
dice che lei lo sapeva,
ha
Presidente.
Ha fatto 3 anni e mezzo il Presidente, a che titolo parla? Solo per far casino, stiamo qui al teatro, prego, di Innocenzo.
È assai singolare, Presidente Stroppa, che lei faccia il richiamo all'osservazione del regolamento quando questo regolamento viene calpestato continuamente e sistematicamente da tutti e in primis da lei. Quindi, allora io sono venuto prima da lei, ho detto scusa, devo fare una comunicazione. No, non è attinente, ma dico prima fammi di quello che voglio dire, no? E no, perché c'è una lettera di Guidarelli, il quale si è premunito di leggere, che dice che se io tante volte volevo fare una comunicazione, aspettare il suo... Io quando sono arrivato oggi ho detto, non c'è Guidarelli. Quando avete fatto l'elenco ho detto, non c'è Guidarelli, dico finalmente, ha capito, si è dimesso. E invece no. Io pensavo che intelligentemente si fosse dimesso, invece no, lui manda una lettera, il quale il presidente del suo stesso partito legge, in cui dice che siccome lui non è presente, io la comunicazione la faccio quando è presente lui, no?
Consigliere di Innocenzo, il teatrino è altri posti, al bar, fate quello che fare. Io non ho detto che non è attinente, consigliere di Innocenzo, il teatro lo fa un'altra parte. Io ho detto semplicemente che visto quello di cui lei vuole parlare, no? E me l'ha detto, io gli ho detto che non può parlare, ho detto semplicemente che correttezza vuole che visto che parla di un argomento ci dovrebbe essere anche la controparte. Ho detto questo, che no, e comunque anche la sua, che calpesta il regolamento, non è una comunicazione nemmeno questa, gli ricordo.
Allora, nella sua concezione di politica esiste solo la contrapposizione. Le comunicazioni non devono essere fatte all'altra parte.
Le comunicazioni sono previste dal regolamento.
Qui dentro quest'aula quello che viene verbalizzato, a me mi interessa la telecamera e voi cittadini che siete presenti. Io con questi non c'ho più niente a che fare, vado in piazza e faccio il comizio. Certo, ne ho fatti tanti, adesso che sto a fine carriera per me non è un problema andare a fare il comizio. Comunque a me di Guidarelli non me ne importa assolutamente niente, perché il suo comportamento politico ci è stato stigmatizzato l'ultimo consiglio comunale. Poi se verrà, dirà la sua, non so se potrà fare una comunicazione o dovrà fare un atto, come vedremo la prossima volta qual è la sua condotta, quale sarà la sua condotta. Oggi io parlo e porto a conoscenza di questo consiglio comunale che, dopo la mia comunicazione l'altra volta, mi sono premunito, sentendo anche il mio legale, di informare il sindaco, il quale sulla questione delle presenze nelle commissioni, Giancarlo Sagramola, stiamo parlando di quello. Lui ha una sua idea, me l'ha detta, io sicuramente non la ripeterò perché non penso che sia corretto. Se il sindaco vuole intervenire e dire la sua, siamo tutti orecchie, ma non è questo il momento e la sede opportuna, penso. Ho avvisato il signor segretario comunale e ho avvisato anche lei, in qualità di presidente del consiglio, è colui che dovrebbe garantire il rispetto e la democrazia in questo consiglio comunale. Si sono adoperati tutti, tranne che lei. Ma vabbè, non fa niente, ognuno ha detto la sua, ci sono delle lettere scritte, ci sono dei commenti, ci sono tutti, meno che lei, il quale ride, perché naturalmente Guidarelli e Stroppa fanno parte dello stesso partito. No? Non è vero? Non fate parte della stessa... No? No, vabbè. Forse che mi sbaglio pure io, perché non è che vi sto a seguire tanto, non è che siete così... Non avete quell'appeal e quell'interesse... Io penso, venendo ai fatti, alla comunicazione, comunico a questo consiglio comunale, alla città tutta, che ci sono degli atti pubblici, che sono le presenze dei consiglieri, i verbali e le presenze dei consiglieri nelle commissioni, che sono stati mistificati. Vengono riportati degli orari che non sono quelli veritieri, ci sono delle testimonianze. Vengono scritti dei numeri sulle caselle che dovrebbero essere riempite dai consiglieri comunali, vengono fatte le righe sopra le presenze dei consiglieri comunali, ad opera di chi? Di chi redige il contratto, di chi redige il verbale? Ad opera di qualcuno che la sera prende e dice questo lo mettiamo presente, questo lo mettiamo assente? Questi sono dei comportamenti gravissimi. Mettere su un verbale che un consigliere comunale, non riportarlo a verbale come il regolamento che lei dovrebbe far rispettare prevede, l'entrata e l'uscita di un consigliere comunale, ma andare a cambiare i verbali e il foglio presenze dei consiglieri comunali è una cosa molto grave. E quando uno chiede l'elenco dei fogli presenze e ti dicono no, ancora non è pronto, come non è pronto? Come non è pronto? Il foglio delle presenze è pronto un secondo dopo che è chiusa la riunione. Se dopo un mese ti dicono non è pronto, che cosa significa? Ma dov'è la Procura della Repubblica? Dov'è? Posso portare 10 esempi, ma aspetterò Guidarelli, così rideremo insieme. Intanto ve ne dico uno. Ciò che è stato scritto in questo verbale del 3 giugno 2016, è stato redatto dalla dottoressa poeta che è qui presente, e io parlo senza rancore, se è qui presente te lo dico chiaramente, dove nella prima pagina viene scritto le presenze dei consiglieri comunali e poi si annota che è altresì presente nei pressi della stanza, ma senza aver sottoscritto il foglio delle presente, il consigliere Peverini. Cioè, ci sono le presenze, però si nota che un consigliere è presente ma non ha sottoscritto il foglio presenza. Ma perché dobbiamo andare a fare questa precisazione? Secondo voi, questo consigliere comunale l'ha firmato il foglio presenza? Beh, ve lo dico io. Sul foglio presenze risulta che lui abbia firmato. Allora, o è falso il foglio presenze, o chi redige il verbale... Prego, parlate forte, perché l'altra volta... No, no, come no, no? Come no, no? E, cioè, è una comunicazione, c'è cioè la confessione. E allora, o è falso il foglio presenze, o ci siamo sbagliati a scrivere il verbale. Come stiamo in silenzio? Avete visto? Questo è come... è una comunicazione. La riunione era stata convocata alle ore 16. Il presidente della commissione, oggi assente, si presenta alle 16:30. Il numero legale viene raggiunto alle 16:49. Alle 17, dopo 11 minuti, la riunione è chiusa, intervengono Di Innocenzo ed Urbani, che discutono con il sindaco, con i commissari, con il presidente della commissione, fino alle 17:15. E questo viene riportato nel verbale. Questo viene riportato nel verbale. Però i consiglieri Di Innocenzo Urbani, forse perché un po' più scomodi, non vengono riportati tra i presenti. Cioè abbiamo discusso più noi che tutta la commissione, noi siamo assenti e tutti i consiglieri comunali di maggioranza è presente. Allora, cioè, è un po' difficile spiegare, cioè, è ovvio, è ovvio. Allora, i presenti vengono messi assenti. Si precisa che un consigliere comunale è presente ma non ha sottoscritto il foglio, ma in realtà il foglio è sottoscritto. O è falso il verbale o è falsa la firma. Qualcosa di falso ci deve stare per forza. Dov'è la Procura della Repubblica? Dov'è la Procura della Repubblica? E queste sono cose che non interessano a nessuno, lo so. Sono problemi tra consiglieri comunali, ma questo è ciò che succede dentro il comune. Qui i consiglieri comunali non gli viene riconosciuto il gettone di presenza, ma tenetevelo, non è quello il problema, sono 20 euro, e a qualcun altro viene riconosciuto. Che cosa dobbiamo fare? È due mesi che abbiamo messo queste cose in mano al sindaco, al signor segretario, al presidente del consiglio, a tutto il consiglio comunale e alla città. Ancora non ci abbiamo una soluzione. Adesso c'era una timida ammissione o dichiarazione, non lo so. Certo, la dichiarazione dell'altra volta quando uno dice beh, io ho obbedito agli ordini, quella è stata pesante. O quando la dottoressa Buschi, in sostituzione del segretario comunale, ha detto, intervenendo senza che nessuno l'avesse chiamata in causa, ha detto no, i consiglieri comunali devono firmare anche all'uscita, cosa che non è vero, non è vera, non fa parte del nostro regolamento. O quando l'ultima riunione, perché ci sono i verbali pronti, io cercavo il foglio per firmare all'uscita, non si trovava il foglio, ma tanto non lo firmi mai, e io stavolta lo voglio firmare, e stavolta lo voglio firmare. E dice, ma non lo troviamo. E voi vedrete che c'è una commissione, dove la commissione è finita alle ore 18, tutti hanno firmato alle ore 18, Di Innocenzo ha firmato alle 18:10, perché non si trovava il foglio. Questo è ciò che succede dentro i consigli comunali. Dichiarazione dell'IMU, la mia presenza è cancellata. Della Tari, scusate, mi sbaglio anch'io. Ma un consigliere di maggioranza intenta guardare le carte? Ricorda bene che siamo usciti insieme perché l'ho chiamato al telefono Bonafoni e si ricorda che uscendo abbiamo parlato dell'argomento. Ma io sono messo assente, cancellato. Uscendo ho incontrato il marito di un consigliere comunale, il quale non ricorda bene la data, perché sono onesto nella mia, però ho detto nel mese di maggio-giugno 3 o 4 volte ci siamo incontrati perché io venivo a prendere mia moglie e tu uscivi alla fine della riunione insieme a lei, qualche minuto prima o qualche minuto dopo, ma ci siamo incontrati più di una volta. Questo è quello che succede. Abbiamo avvisato il Consiglio Comunale, abbiamo avvisato gli organi preposti, nessuno che ha preso a cuore questa situazione. Andare a vedere perlomeno quello che scrivete. Questa è una cosa di una gravità unica. Ma ancora più grave è l'illazione, cioè andare a scrivere un orario di uscita che non è veritiero. Chi l'ha scritto quell'orario di uscita? Chi si è permesso di falsificare un atto pubblico? Chi si è permesso? Qualcuno che ha obbedito agli ordini? Il presidente che oggi non c'è chiede che le comunicazioni non vengano fatte perché lui non è presente? E me coglio, andiamo tutti a Parigi, dove sta? In Francia, dove è andato? Andiamo tutti dietro per vedere come è andato. Cioè, chi si è permesso? Dettagli. Chi si è permesso? Chi si è permesso di fare una cosa del genere? Daniela Poeta, penso lo posso ripetere, no? L'hai detto tranquillamente, ha detto io ho eseguito gli ordini. E una Madonna. E che ordini? No, ma la cosa che mi colpisce è capire chi dà gli ordini. Gli ordini. Cioè, chi dà l'ordine? Ma che sistema è questo? C'è un segretario di una commissione che prende gli ordini. Da chi? No, non faccio intervenire nessuno perché loro devono parlare con le proprie coscienze. Capito? Io lo so quello che mi hanno detto. Tutti hanno parlato. Tutti hanno parlato. Loro se vogliono intervenire possono intervenire, se non vogliono intervenire, penso che il massimo di rispetto l'abbiate avuto tutti da parte mia. Io vi ho detto quello che è successo, lo ripeto ancora una volta, ripeto che andare a falsificare un atto pubblico è un reato, è di una gravità inaudita, ma non parlo politicamente, perché politicamente... E che ci vogliamo? Misurare politicamente con questi comportamenti? La politica oramai è finita, non c'è più. Ma da un punto di vista formale, queste cose sono gravissime. Sono gravissime. E il silenzio e l'aver provato a non farmi parlare, perché come ho detto voglio parlare, no, non è attinente alla comunicazione. Aspetta, fammi parlare, no? Secondo voi è attinente?
Consigliere Innocenzo, pensa di finire oppure, consigliere Innocenzo?
Io non
cioè,
ascolto a lui.
Non ascolti non a me, per carità, però, consigliere Innocenzo, allora lei sta calpestando comunque tutti i regolamenti, non è una comunicazione, fa nomi, benissimo, la prossima volta lo vota, fa appariamo, non è un problema, però... Non deve fare i nomi, deve attenersi agli argomenti, deve fare questo qui, se non sa più quello che dire, basta, non è un problema, ha fatto la sua comunicazione, la prossima volta glielo dice, faccia una denuncia alla Procura Repubblica, la faccia la denuncia, sarà il procuratore che deciderà, non lo decide lei, la giustizia per fortuna non è in mano sua, questa è una fortuna, ha finito o dobbiamo ancora aspettare in altri 10 minuti che parla qui, che non c'ha diritto? No, non c'ha diritto, non è una comunicazione questa, non è una comunicazione, lei sta facendo lo show, il comizio, no, ancora non è tempo, mi dispiace per lei, non è tempo di comizi ancora.
Allora, e continuate a spegnere il microfono. Giuseppe Arcioni parla dici che non è una comunicazione e continua a parlare.
Lei 20 minuti che parla, allora o concluda oppure va fuori. Allora, va il comizio, c'è la piazza è qua sotto, la piazza è qua sotto. Non è una, c'è un limite, no, non, è, non c'è un limite. Lei non sta facendo una comunicazione. Dice, vabbè, ma sta anche simpatico, lo sa benissimo. Ma al di là di quello, non è una comunicazione la sua, quindi noi passiamo oltre. Passiamo oltre, non è una comunicazione questa.
Quelle precedenti erano comunicazioni.
No, e già gliel'ho detto, ma nemmeno la sua, lei è 20 minuti allora, che sta parlando. E allora continuiamo, allora andiamo avanti.
Io no. È tutto qui.
Via.
Ho finito il mio intervento.
È stato un piacere, la ringraziamo tutti quanti.
E lo so che per lei è un piacere.
E lo so, ma
lo
io
so
dico,
che per lei
è un piacere.
Come sarebbe stato un piacere non farmi parlare oggi?
No, assolutamente. Sì, no, non è un piacere. Detto, consigliere Innocenzo, gli ho detto semplicemente che era più corretto.
Ho detto la parola, ma ha detto che non era attinente.
Ho detto, è vero, non è una comunicazione. E allora si legga il regolamento. Si legga il regolamento. Allora,
lo legga lei, però.
No, e io l'ho letto. Il problema è che l'ho letto. È lei che non lo conosce. Allora abbiamo l'ultima comunicazione, il sindaco.
È un po' difficile fare la comunicazione adesso, però io devo dire che mi permetto per la prima volta, perché mi pare che stiamo un po' fuori dai tempi, non dovrei dire, ma io avrei da rispondere con due comunicazioni alle comunicazioni fatte al consigliere Arcioni, perlomeno a due. Mi astengo, voglio rispettare il regolamento, l'ho rispettato sempre, mi astengo, scriverò una dichiarazione scritta, gliela rimanderò, però una cosa devo dire, è la seconda volta che porta in consiglio quella fotografia. Se faccia spiegare come è stata fatta quella fotografia e perché. Poi dopo la potrà evitare di portarla, perché il sindaco non ha dato le chiavi a nessuno quel giorno. Mi hanno fatto fare una fotografia ai fotografi per dire che il sindaco era presente, se qualcun altro, quella signora la conoscevo, era contenta di farsi una foto, le chiavi le ha consegnate l'Istituto Autonomo Casse Popolari con una lettera formale, ha richiesto la presenza del sindaco. Il sindaco non consegna le chiavi di un altro ente, le consegna l'Istituto Autonomo Casse Popolari, che era il titolare dei contratti e ha fatto firmare anche i contratti. Avevano piacere della presenza del sindaco e credo che questo io l'ho onorato quel piacere. Poi il resto, sul resto discutiamo e facciamo tutto quello che è necessario. Sulla Matriciana non intervengo perché lei ha avuto occasione di partecipare a tutti gli incontri e credo che non sia giusto nemmeno che io intervenga. Tutti i cittadini hanno visto, ognuno si sarà fatto la propria idea e quindi più di questo non posso dire. Ci avrei da dire ma non posso dire. Invece mi interessava farvi una comunicazione importante perché siccome la cosa è stata un po' sottovalutata nel tempo, forse anche da noi stessi. Io ho partecipato anche quest'anno al meeting internazionale dell'UNESCO a Östersund in Svezia. E come avete visto ho fatto anche un paio di comunicazioni, ho cercato di informare quello che è stato. Vorrei rappresentarvi, perché l'ho fatto tutte le volte che sono stato all'estero e anche questa volta lo rifaccio, l'importanza della presenza di questo organismo e del fatto di esserci. 116 città del mondo, noi siamo tra le più piccole, tra le due e tre più piccole, mentre ci sono giganti come i rappresentanti di Pechino, che ne so, di Montreal, di Glasgow, di Varsavia, però noi siamo tra i più piccoli, ma stiamo con piena dignità all'interno di quel consesso e siamo intervenuti portando un contributo. Non ero io, sono andati a Pechino i rappresentanti dell'UNESCO di Fabriano nella convenzione, anche lì hanno portato le considerazioni, il punto numero 11 di quel documento che è stato stampato in tutte le lingue in giro per il mondo, porta anche il nostro contributo, ma quello che è importante è che credo questa sia l'operazione, se non la vogliamo vedere in nessun altro modo, l'operazione di marketing più grande che ha fatto questo ente nel corso, penso, degli ultimi 40 anni. È un'operazione di marketing territoriale, ogni volta che andiamo ci facciamo conoscere, diamo dei documenti, del materiale, delle foto, abbiamo ripresentato la nostra candidatura, quindi tra tutte le città del mondo hanno rivisto il nostro video, le immagini della città, 330 persone hanno potuto, di tutto il mondo, hanno potuto apprezzare le nostre bellezze e quello che c'era. Ma la cosa che è più importante è che ci sono adesso non mi ricordo, 7-8 cluster, 7-8 gruppi di città, uno riguarda la musica, uno riguarda la gastronomia, uno riguarda il cinema, e noi siamo nel cluster, nel gruppo delle 20 città che si sono ridotte, perché dopo ve lo spiego, 20 città che sono folks, arts and tradizioni popolari e artigianato. Noi siamo in quel gruppo di città. Quel gruppo di città ci ha eletti, votati all'unanimità, a presiedere il gruppo per i prossimi 2 anni. Ciò significa che hanno fiducia in noi, nelle attività che abbiamo fatto, in quello che abbiamo organizzato, e per 2 anni presiederemo quel gruppo di città. Il sindaco di Cheon è il vice coordinatore di questo gruppo in questo momento. Ma che significa questo? Significa che siamo dentro quelle 8 persone che si rapportano, i coordinatori dei vari gruppi, si rapportano direttamente con l'UNESCO per le politiche delle città creative del mondo. Credo che questa sia una conquista che è stata fatta, perché l'immagine di Fabriano viene riflessa in tutto il mondo. Poi noi, è chiaro, su Facebook scrivono pure tappa le buche invece anda in giro, ma questo fa parte del gioco. Ci sono 2 livelli di azione amministrativa del sindaco, io credo, una che è quella della rappresentanza esterna che esiste, e poi dopo ci sono anche le buche, è chiaro che devono essere tappate. Però questa questione che ci vede oggi tra 7 di 116 città a rapportarci con l'UNESCO è importante, perché io credo che sia un'operazione di conoscenza, di marketing, che non si fa così con facilità. In questo caso spendiamo poco per fare un grande risultato, io credo, ma è più che altro è perché, siccome qualcuno scambia i propri desideri con le notizie, ha pensato che noi saremmo stati esclusi da questo consesso, che ci sarebbe stata tolta questa designazione perché non eravamo in grado di mantenerla. Purtroppo invece si deve ricredere di questo, perché noi siamo stati non solo confermati, ma anche designati a rappresentare, a coordinare il nostro gruppo. Quindi vuol dire che qualcosa di positivo abbiamo dimostrato di saper fare. Ma c'è di più, volevo dire, purtroppo si sono ridotte a 11 perché una città è stata esclusa per non aver rispettato i criteri dell'UNESCO. È una città del nostro gruppo, quindi saremo 19 il prossimo, cioè 19. Ne entreranno altri a dicembre, quindi non sappiamo di preciso a quanti, ai numeri a cui si arriverà. Però io credo che questo sia una cosa importante e significativa per la città di Fabriano. Non per il sindaco, perché il sindaco la rappresenta per questo periodo, poi ci sarà un altro sindaco o ci sarà altra rappresentanza. Ma è importante perché questa città entra in un consesso mondiale di altre città importanti che si rapporteranno con noi. E io credo che questo dato per i cittadini fabrianesi sia importante, ma sia importante per l'amministrazione comunale, per il consiglio comunale, per tutti noi, e credo che questo dato vada valorizzato e capito. Forse non abbiamo fatto un'animazione giusta nel programma triennale che ci siamo imposti di valare insieme alla Fondazione Merloni, spero che riusciremo a costruire anche delle relazioni diverse che facciano capire il valore di questa presenza. Ci lavoreremo, cercheremo di fare meglio di quello che abbiamo fatto. Sul consorzio di bonifica voglio chiudere con una mia, mi prendo la responsabilità, avrei voluto farlo verso la fine d'agosto, purtroppo gli eventi che voi avete visto, non è che sono stato con le mani in mano dal 24 agosto in avanti, purtroppo per tutti noi i problemi sono considerevoli, e quindi ho perso del tempo per fare organizzare la riunione col consorzio di bonifica, e quindi chiedo, mi dispiace di aver allungato i tempi in questo modo, si potrà fare anche appena possibile. Io la lettera a Netti l'avevo già mandata al Presidente, gli avevo detto che desideravo, lui mi ha detto che era disponibile, sono io che non ho trovato un giorno idoneo, è utile perché così tutti potranno parlare direttamente col Presidente.
Grazie Sindaco. Allora passiamo.
No, Presidente, io mi sento in dovere. Sono presenti i condomini dei condomini ERAP di cui parlavamo in fase di comunicazione. Io vorrei che il sindaco, 2 parole di impegno o meno relativamente a risolvere le problematiche di queste persone, che ripeto, sono state sfrattate. Cioè non è che stiamo parlando di cittadini fabrianesi, no, che sono in attesa di. Queste persone hanno ricevuto la lettera di sfratto. A me piacerebbe, no, anche per un minimo di conforto, se il sindaco può spendere 2 parole dal momento che sono presenti. Cioè, questi cittadini hanno subito delle
una situazione che è allucinante, è allucinante. Cioè un bando fatto da canone zero a 36.000, da ISEE 0 a 36.000 euro, quindi ci hanno messo tutti e adesso pretendono che questi signori possano pagare. Hanno un sistema centralizzato che se una persona non paga rimangono a freddo tutti quanti. Cioè stiamo parlando di problematiche allucinanti. Cioè io penso che due parole, io non lo so, sono qui presenti i cittadini, due parole.
Prego, sindaco.
Scusa, mi sono attenuto a quelle che erano le comunicazioni, perché sono abituato, cerco, non sempre, cerco di rispettare le regole che ci abbiamo in questo Consiglio. Io sono disponibile, se volete, posso, come ho fatto altre volte innumerevoli, sono disponibile a incontrarli, non c'ho nessun problema. Se lo volete fare oggi, domani, dopodomani, io faccio come sempre, sono sempre stato disponibile. Ho contattato, questo lo posso dire che è una comunicazione ufficiale, ma è stata data anche comunicazione scritta, ribadisco la comunicazione scritta formale, quando ho incontrato il Presidente delle Case Popolari, l'Avvocato Ascoli, il nuovo Presidente, per cercare di sistemare questa situazione nel modo più, diciamo così, più conveniente possibile per tutti. Se però il Consiglio è d'accordo, io sono disponibile anche a parlare con i cittadini, se volete, e non ho nessun problema, li posso ricevere in sala giunta, se volete io ci parlo, non è che però sappiate, potete andare avanti con il resto del Consiglio, ma siccome credo di dover rispondere a tutte le interrogazioni, credo o sospendiamo o passate ad altro argomento.
Allora, se c'è una richiesta di sospensione, consigliere Arcioni, chiedere la sospensione del Consiglio? Allora, mettiamo in votazione la sospensione del Consiglio.
Presidente, dichiari aperta la votazione, per favore, sennò...
Grazie, ex Presidente, la ringrazio sempre...
Già abbiamo perso un'ora, siamo veloci.
Un'ora con i suoi colleghi. La votazione è aperta. Bacchi, Pellegrini, Balducci. La votazione è conclusa, presenti 20, votanti 20, astenuti 0, favorevoli 20, quindi sospendiamo per 20 minuti, riprendiamo alle 19.15. Posto, per favore, segretario, procediamo con l'appello.
Sagramola Giancarlo.
Presente.
Arcioni Oselito.
Presente.
Bacchi Edgardo, Balducci Quinto, Bonafoni Giancarlo, Cingolani Vanio, Crocetti Riccardo, D'Innocenzo Silvano, Giordani Bruno, Girolametti Sandra,
assente.
Guidarelli Piero,
assente.
Leli Giovanna,
assente.
Malefora Lilia, Mattioli Claudia, Mariano Giuseppe, Pellegrini Roberto, Peverini Dimitri, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Stroppa Renzo, Tavolini Claudio, Urbani Urbano,
assente,
Singmaior,
assente, 1,
4, 21. 21.
Allora, 21 presenti, riprendiamo la seduta che si è dilungata un po' più rispetto a quello previsto. E il sindaco ci relaziona sull'incontro che ha avuto.
No, no, dico solo che i consiglieri abbiano... Intanto sarebbe bene che lo sai quello che ho detto, quello che stiamo vivendo, perché purtroppo, vedete, si allunga il tempo, perché quando delle persone vivono una situazione di disagio e poi oltretutto legata alla casa, la situazione è molto complicata. Non è che il sindaco non l'ha seguita, perché la porto avanti oramai da 2 anni e mezzo. E c'è stata una vicenda che è chiaro che se te fai entrare in una casa a canone concordato le persone con l'autorizzazione della regione a canone zero, i problemi si manifestano. Adesso sono venuti al pettine, vedremo, perché la situazione della casa a Fabriano è complicata. Abbiamo già altri sfratti da gestire e situazioni che purtroppo gli affitti sono ancora elevati, anche quelli dei privati, e la crisi non permette a tante famiglie di poter pagare gli oneri non solo dell'affitto, ma in questo caso gli oneri del riscaldamento e della gestione del condominio, che è centralizzato. Adesso abbiamo concordato una riunione per lunedì mattina, vediamo di dividere un po' i problemi tra le varie palazzine e di trovare una soluzione, perché stasera la riunione era piuttosto confusa quando le persone vengono da esperienze diverse, e quindi vi prego di scusarmi se è durata troppo, ma non credo che siano necessarie le scuse. Abbiamo condiviso un'esperienza dura.
Grazie sindaco. Allora, passiamo all'approvazione dei verbali della seduta del 28 luglio, i verbali dal 75 all'81. La votazione è aperta. Allora, la votazione è conclusa, presenti 21, votanti 21, favorevoli 13, astenuti 7, astenuti Silvi, Peverini, Solari, Pariano, Romagnoli, Arcioni e Rossi. Il consigliere di Innocenzo, che aveva l'attrezzetto lì che non funzionava, se ci dice la votazione.
Sarà un segno del destino, ma... non posso, non mi permettono di votare, adesso basta che dire sono presente, comunque il mio voto è contrario.
Grazie. E quindi il voto contrario di Innocenzo. I verbali sono approvati.
E la prego di non andare in giro l'azione, non funziona l'attrezzetto, perché
alle 19:48 iniziamo l'ora di interpellanze e interrogazioni. La prima è un'interpellanza del gruppo SEL Fabriano Bene Comune, presentata dal consigliere Rossi. Prego, consigliere Rossi.
Grazie Presidente. Prima di iniziare l'interpellanza volevo fare una brevissima riflessione. Mi dispiace moltissimo vedere i consigli comunali di questo tipo. Io adesso non, ovviamente non me la voglio prendere con nessuno nello specifico, però credo che per il pubblico, per i cittadini, per chi, per quelle pochissime persone che ci seguono in streaming e per le poche persone che sono qui presenti, credo che non sia un bello spettacolo vedere consigli comunali di questo tipo. So che siamo arrivati alla fine, ci siamo arrivati anche in maniera molto stanca e molto fiacca, però ritengo che insomma i consigli comunali, se hanno una valenza, se questa valenza insomma deve essere data e deve essere soprattutto riconosciuta all'esterno, credo che dovrebbero essere condotti in maniera molto molto differente. E adesso passo all'illustrazione dell'interpellanza. Premetto che questa interpellanza è datata 1 agosto 2016, da quella data il Consiglio Comunale di Fabriano non si è più riunito. Ovviamente alcune cose sono cambiate, le dirò nella discussione dell'interpellanza, ma ritengo che comunque sia oggi parlare di questo argomento sia assolutamente importante e centrale. Perché? Perché è inerente a un pezzo estremamente importante della nostra comunità fabrianese. Interpellanza e risposta orale scritta sulla preoccupante situazione della Geppi Industries. Il sottoscritto consigliere comunale, premesso che è compito della politica controllare, monitorare ed intervenire nelle situazioni di crisi una comunità, in particolar modo quando tali crisi coinvolgono i posti di lavoro di molte lavoratrici e lavoratori, che Fabriano ha un tasso di disoccupazione superiore al 25%, valore più alto del doppio della media nazionale, e in questo dato non è considerato inoltre il gran numero di cassi integrati. Considerato che nell'ottobre del 2008 l'Antonio Merloni S.p.A. ha richiesto, dopo un periodo di lunga crisi, la possibilità di essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, che successivamente sono stati nominati dei commissari governativi per la vendita ai parti dell'azienda. La parte più difficile da vendere è stata ovviamente l'ex Ardo, che a seguito del fallito esito di due proposte di interessi internazionali, Cina e Iran, nel 2011 l'Ardo venne di fatto svenduta a Porcarelli per 13 milioni di euro, un valore stimato in seguito come molto minore rispetto a quello reale. Che l'accordo ha previsto l'assorbimento da parte dell'impresa di Porcarelli, la Geppi Industries, di 700 lavoratori su 2300 e 4 anni cassa integrazione straordinaria a rotazione. Che nel 2012 Porcarelli ha iniziato le vendite, senza confrontarsi con nessuno, di macchinari per lo stampaggio. Questo era il primo segnale di una volontà di monetizzazione e non di produzione. Che nel settembre 2013 il Tribunale di Ancona, accogliendo il ricorso alle banche creditrici, revoca la vendita dell'Ardo a Porcarelli, sentenza confermata anche in secondo grado. Che nel 2015, a seguito ai cortei dei lavoratori, proteste sindacali, pressioni politiche regionali e nazionali, la Cassazione decide di confermare la vendita, smentendo le sentenze precedenti e dando ragione a Porcarelli. Che di fatto la Geppi Industries non ha mai presentato un vero e solido piano industriale. Che il 30 luglio 2015 la Geppi Industries Giovanni Porcarelli ha annunciato la mobilità per 400 lavoratrici e lavoratori, in modo unilaterale ed improvviso. Interpella il sindaco e l'amministrazione al fine di aggiornare il Consiglio Comunale di Fabriano e di conseguenza l'intera collettività cittadina sugli sviluppi di questa preoccupante e inaccettabile decisione della Geppi Industries, al fine di sapere cosa, come intende comportarsi nelle sedi istituzionali di propria competenza per scongiurare il licenziamento dei 400 lavoratori, al fine di sapere se ha intenzione di sostenere attivamente le rivendicazioni dei lavoratori ed attivare tutte le pressioni politiche necessarie per salvaguardare un territorio in totale depressione, se ha intenzione di farsi seriamente promotrice in tempi brevissimi di un incontro con i massimi livelli istituzionali per scongiurare i licenziamenti e per bloccare i finanziamenti pubblici alla Geppi Industries fino a quando la decisione dei licenziamenti non sarà ritirata, al fine di sapere se il sindaco condanna fermamente l'atteggiamento di Giovanni Porcarelli, che oltre a non aver mai presentato un vero e proprio piano industriale, sembra che stia usando i lavoratori per ottenere maggiori finanziamenti pubblici. Ovviamente ci sono state degli incontri con Ceriscioli, c'è stata una manifestazione alla quale io ho partecipato, dove era presente anche l'assessore Meloni, se non ricordo male, e lì in quella sede sono stati ritirati, perlomeno è stato detto, si sarebbero ritirati i 400, il licenziamento per i 400 lavoratori. Ora, a distanza di tantissimo tempo, perché sono passati 2 mesi, noi oggi ancora non sappiamo assolutamente nulla di questa questione. Non sappiamo niente. E se andiamo a vedere quello che è successo in passato sulla questione dell'Antonio Merloni, a me sembra che stiamo esattamente ripercorrendo quelle situazioni di totale incertezza. E questa cosa non va bene. Non va bene perché si parla innanzitutto della vita delle persone, non va bene perché il territorio fabrianese complessivamente risente di una pesantissima crisi industriale, e non va bene che il silenzio divenga il modo con cui un imprenditore fa la propria attività politica. Quando c'era stata la questione dell'Antonio Merloni, vi ricordate i commissari invitati nei consigli comunali per cercare di averci un dialogo, per cercare di averci un confronto? Se ne sono sbattuti altamente di questa questione. Il confronto con la comunità fabrianese su queste questioni non c'è mai stato, e c'è stato anche un minimo confronto, solo minimo, con le rappresentanze dei lavoratori. È chiaro che non può andare bene così una questione, non può andare bene se la politica ha un senso. E quello che io mi sgolo da tanti anni a dire in questo Consiglio Comunale è proprio questo. La politica di Fabriano è semplicemente mera amministrazione di un bilancio comunale, tra l'altro anche fatto anche male a mio avviso, oppure ha la pretesa di essere qualcosa di più? Ha la pretesa di essere un minimo più incisiva all'interno della società fabrianese? Qui non è che stiamo parlando dei multinazionali, di persone americane che non si sa neanche chi sono, di decisioni che vengono prese in Europa o negli Stati Uniti d'America. Qui stiamo parlando di persone che stanno a 5 chilometri da noi, che si conoscono molto bene perché ci hanno avuto rapporti in passato con il potere politico fabrianese e rappresentano tuttora nei loro territori un potere politico. Allora la politica fabrianese non deve, a maggior ragione, esimersi dall'esprimersi su questa questione. Allora le persone che lavorano vogliono sapere come sono le questioni, vogliono sapere la verità, vogliono sapere qual è il loro futuro. Allora io posso accettare un imprenditore che mi dice: ma il piano industriale è una cosa segreta, poi c'è la concorrenza, io ho delle idee innovative, non voglio che la concorrenza mi rubi le idee innovative. Posso anche accettarlo questo, ma nel momento in cui ti metti dentro una situazione come quella dell'ex Ardo, dove non c'è stata nessuna chiarezza a monte, ed in secondo luogo usi lo spauracchio del licenziamento dei lavoratori per sbloccare le tue questioni, questo politicamente non è accettabile, e la politica fabrianese lo deve fortemente condannare. E basta con un silenzio che è un silenzio assordante da questo punto di vista. La comunità deve sapere quella che l'aspetta, perché se il dato della disoccupazione a Fabriano è più del doppio maggiore della media nazionale, poi chiaramente abbiamo le persone che non riescono a pagare gli affitti, le persone che perdono la casa, le persone che vengono minacciate e sfratto, le persone alle quali gli viene tagliata l'acqua all'interno delle proprie abitazioni. E quindi chiaramente una questione strettamente di natura industriale o di piani industriali diventa immediatamente una questione di ordine sociale e di ordine politico, perché è evidente a tutti questo passaggio. Allora a me personalmente non basta che Porcarelli dice che i 400 esuberi in realtà non ci staranno più dopo cose vocambolesche e uscite sgraziate totalmente sia a livello politico che umano sui giornali. Questo a me non può bastare, io questa volta all'impresa devo chiedere di più e devo avere anche un'autorevolezza per parlare all'impresa e chiedere di più, perché non è possibile che noi organizziamo consigli comunali dove chiamiamo gli imprenditori e non se ne presenta neanche uno degli imprenditori. Non è possibile, perché allora noi qui chiudiamo, perché non serviamo a niente. E guardate che è questo che ci sta insegnando il mondo, eh? Il mondo ci sta insegnando che la politica, sindaco, non serve più assolutamente a niente. La Spagna sta senza governo e va meglio degli altri paesi in Europa. Ci rendiamo conto che significa questo? Significa che una tecnocrazia prende direttamente il potere sulla democrazia, che invece deve essere lo strumento maggiore con cui si costruisce una società. E io sento la necessità di parlare di politica dentro il Consiglio Comunale di Fabriano, e sento anche la necessità di fare reprimenda ad una classe industriale fabrianese che ci ha ridotto in questa situazione. e non lo devo fare solo io come consigliere comunale opposizione. Credo che questo debba essere un patrimonio che appartiene al consiglio comunale nel complesso e in primo luogo al sindaco come figura istituzionale di Fabriano. Allora al signor Porcarelli bisogna dire che magari ha il piano industriale più innovativo di tutti, ma non si può permettere in alcun modo di sbloccare linee di credito o sbloccare propri interessi sulla pelle delle persone, perché questo è un ricatto bello e buono che si fa sulle persone. E allora questo silenzio deve finire e dobbiamo incominciarci a dire le cose come stanno, perché famiglie vogliono risposte, risposte funzionali al loro futuro, e la politica queste risposte le deve chiedere anche per non scomparire miseramente come qualcosa che non conta nulla.
Grazie. Risponde il sindaco.
Preferirei, se posso, rispondere in parte e poi dare anche all'assessore Meloni l'altra parte della riflessione. Faccio solo, io condivido alcune delle riflessioni politiche che hai posto, perché le abbiamo già fatte. Però non voglio, come tu sai e ti ho detto altre volte, non voglio ricadere in un consiglio comunale che invita le aziende, e le aziende ci lasciano le sedie vuote, perché quella si ritorce contro di noi, si ritorce contro la politica quell'azione. Diversa è l'azione che abbiamo fatto con Tecnowind, diversa è l'azione che siamo riusciti a mettere in piedi prima con Indesit e poi dopo in parte, molto poco in parte, con Whirlpool. Diverso è quello che abbiamo fatto, possiamo fare su Porcarelli, sulla GP. Sulla GP c'è, e l'avete visto, stata un'azione dall'inizio forte. Io purtroppo ci siamo incontrati poche sere prima alla riunione dell'ambito col presidente Porcarelli, ma non sapevo niente di questa cosa. Mi è scappata, sono partito per le ferie, mi sono trovato che era scoppiata sta cosa in una maniera impressionante e deflagrante. E anche io ho percepito quello che tu hai percepito, cioè che si usassero i lavoratori, tanto che, se avete visto gli articoli sui giornali, le mie dichiarazioni sono state un certo tenore. Nel rispetto ancora di un, credo io, di un certo modo di fare, perché ci sono gradazioni nell'azione. Però credo che questo sia stato percepito e anche affrontato da parte del sindacato, delle istituzioni, perché poi sono riuniti immediatamente a Roma, questa situazione è stata sbloccata, nel senso che nella parte perlomeno di quella azione nei confronti dei lavoratori, che ancora avevano tutti i benefici di un processo che è stato costruito e che deve arrivare fino a compimento, prima di giungere azioni di questo tipo sconsiderate e prive di ogni fondamento. Però, e quindi accetto anche una discussione che si può fare su GP ampia, il problema in questo momento, poi sarà penso più preciso la seguita Meloni, da quello che ho ravvisato io poi dopo in alcuni incontri e colloqui che ho avuto, è quello di portare avanti un discorso che dopo la sentenza, che sembrava per noi ultimativa, la sentenza aveva dato ragione a Porcarelli, quindi la vendita è reale perché lui ha asserito e sostenuto, avallato dai giudici, che l'acquisto non era dei capannoni, l'acquisto era di un'azienda intera, e quindi quella valutazione con i 700 dipendenti che ha preso in carico era un pacchetto complessivo, e i giudici gli hanno dato ragione nella sentenza finale. Il problema sta nei rapporti tra la JP e il sistema bancario, perché JP ancora, a detta del sistema bancario, ma credo anche del Ministero, non ha definito un piano fondato o perlomeno preciso, che poi ancora Giovanni Porcarelli dice di avere, ma che non ha ancora mostrato, perlomeno non so se lo conosce Meloni, ma non lo conosco neanche io, ho chiesto anche ad altri livelli di avere informazioni, non ci sono. Allora noi abbiamo intrapreso un percorso che vorremmo ci portasse ad andare dentro quel ragionamento per capire qual è la prospettiva per cui sta gente sta ancora a lavorare lì o vuole lavorare. Adesso sono state richiamate delle persone che non erano state richiamate prima, ogni volta sento lavoratori che mi dicono non lavoro da mesi, poi dopo sono stati richiamati. Adesso stiamo cercando di capire anche, e lo dirà Meloni, con un incontro che vogliamo promuovere tra i presidenti delle due regioni per non far morire la cosa, per cercare di capire e affrontare il problema. Io tengo i miei soliti contatti con tutto il mondo, diciamo così, sia sindacale che che è regionale, ma anche il sottosegretario a Roma, che mi tiene abbastanza informato, la bella buona, però ancora sta cosa non si è sbloccata. Restiamo un'altra volta in un altro contenzioso riaperto tra il sistema bancario e la GP. La cosa che sembrava per noi conclusa, messa la parola fine, quindi si parte, quando la sentenza ha dato il via, c'è stato un altro contenzioso. Adesso Meloni saprà poi dire, perché l'ha seguita più lui che io in quel periodo, perché dopo sono tornato tardi.
Prego, sì, io Meloni. Riferisco in merito all'incontro che ho avuto su al Ministero, all'incontro che, a quello che ho sentito i sindacati e a quello che ho sentito in Regione. Partiamo dall'incontro su al Ministero, che è stato susseguente, no, a quell'annuncio che aveva fatto Porcarelli. Il sindaco era fuori, sono andato io insieme ai sindaci di Gualdo Tadino e di Nocera Umbra. Erano presenti anche, cioè per la Regione Marche era presente il Ceriscioli, mentre per la Regione Umbra aveva mandato un funzionario. E da lì già è emersa la preoccupazione fondata, che poi è sulla, diciamo, è a conoscenza di tutti, che manca questo piano industriale. Il Ministero sarebbe stato contento se si fosse firmato questo accordo tra le banche e la GIP. Invece c'è stato da parte di uno e dell'altro ricorso e controricorso, che lascia come base questa, diciamo, questo contenzioso, questo non accordo, e che invece doveva essere, secondo il Ministero, ma anche secondo tutti quanti, firmato in maniera tale che si poteva procedere con si poteva procedere comodamente con la presentazione di questo piano industriale. Una volta che era stato sistemato il discorso contenzioso con le banche, chiaramente il piano industriale poteva andare avanti comodamente. I soldi, diciamo, a disposizione ci sono. Io non penso nemmeno, queste sono sensazioni mie però, che Porcarelli l'abbia fatto per fare pressioni sulle banche, perché poi si sta creando anche una situazione un pochettino spiacevole, perché da una parte c'è QS che naviga bene perlomeno, dall'altra parte c'è invece la situazione di GP che non va bene. Quindi anche tra i lavoratori ho visto, cioè passa magari il lavoratore della QS che vede che il lavoratore della GP va a spasso, anche tra di loro si stanno creando questi attriti che chiaramente non... forse sono sensazioni mie, ma però lo percepite anche quel giorno che eravamo giù, no? Lì davanti al picchetto, in attesa che, devo dire, col buon lavoro che hanno fatto i sindacati, forse più dei politici, hanno risolto perlomeno quel giorno quel problema. Al Ministero hanno detto che le somme a disposizione ci sono, tra tutto, sommando gli interventi che possono essere dati per l'innovazione, i vari aspetti, si arriva quasi a 35 milioni. Però questi 35 milioni vengono solo dati se c'è questo benedetto piano, diciamo, industriale. Se il piano industriale è chiaramente attendibile e che può dare dei risultati, chiaramente i soldi vengono dati, se no non vengono chiaramente dati. In Regione anche parlo di 10 giorni fa, in una riunione tecnica era venuto fuori il problema che solo la Regione Marche ha 9 milioni di euro per JP, perché dall'accordo di programma dei 35 milioni erano stati tolti 9 milioni e sono andati a bando 26 milioni. Poi le risultanze, non so se l'avete viste, se no ve le posso anche passare, ma sono sul sito di Invitalia, anche quello della Regione Marche. Per quanto riguarda, di questi 26 milioni, circa 15 milioni, adesso non c'ho il dato dietro perché mi ero perso la cartellina e tutto, poi adesso sta ritrovata proprio ieri, comunque circa 15 milioni sono per la Regione Marche, poi penso l'avrai visto, no? Se no te lo posso anche girare, 11 milioni per la Regione Umbra. Di questi 15 milioni, quello che dispiace è che interventi solo un'azienda nel Fabianese con, mi sembra, 22 operatori può portare occupazione. Per adesso sono tutte aziende e siccome nell'accordo di programma ci abbiamo fatto rientrare un po' tutti, sono aziende fuori del Fabrianese. Però, ecco, nonostante questi 26 milioni sono stati lasciati per la JP, sono stati lasciati per la JP 9 milioni. C'era la preoccupazione all'ultimo incontro che ho fatto giù in Regione che questi 9 milioni poi a bilancio 2016, se non vengono impegnati, si troverà una schemotage per portarli al 2017. Però questi erano 9 milioni che andavano alla JP insieme agli altri del Ministero per far sì che tutto il pacchetto fosse intorno ai 35 milioni. Con il sindaco già avevamo detto, al di là di questa interpellanza che sinceramente nemmeno l'avevamo vista perché è datata 1 agosto mi sembra, però dall'ultimo incontro con la Regione avevamo detto qui bisogna che i sindaci, Fabriano, il sindaco di Fossato, va bene, Gualdo, Nocera, però insieme ai presidenti delle due regioni chiamino Porcarelli e gli dica chiaramente allora dove sta questo piano industriale, perché se non c'è il piano industriale non c'è manco 35 milioni. Se il piano, io tanto di incontri ne ho fatti diversi, se c'è il piano industriale, l'accordo magari tra le banche, allora ci sono anche i 35 milioni.
Grazie Assessore, il consigliere Rossi per la replica.
Ma innanzitutto volevo chiedere una cosa, c'è una risposta scritta a questa interpellanza?
Tempo a prepararla.
Io, sindaco, capisco che lei non ha fatto in tempo a prepararla, però è da 1 agosto questa interpellanza. Cioè, nel senso, magari adesso, per esempio, uno fa anche interpellanza perché magari c'è qualcun altro che è interessato a sta faccenda e vorrebbe leggere, vorrebbe capire, no? Magari uno possa anche succedere una cosa di questo tipo. Se io le chiedo.
Te la non ho fatto. Guarda.
Io rimango un po' così, ma non tanto per la risposta scritta, io rimango in generale un po' così, adesso cercherò di spiegare perché. Per me fare politica è rappresentare una parte della società. Io non ho la pretesa di rappresentare, nemmeno la velleità o la volontà di rappresentare tutta la società. No. Io voglio rappresentare una parte e la parte che voglio rappresentare è tendenzialmente la parte più debole della società e di conseguenza il mio ruolo qui come consigliere comunale è cercare di aiutare le persone più deboli e soprattutto metterle al corrente di quello che sono le situazioni. E dentro questo quadro non sono né le banche né il signor Porcarelli le persone più deboli. Dentro questo quadro le persone più deboli sono ovviamente le lavoratrici e i lavoratori. Quando ero piccolo e vedevo Fabriano e vedevo i grandi industriali di Fabriano, vedevo la politica fabrianese, avevo l'idea che era un qualcosa di serio. Invece oggi quello che mi sono accorto è che non c'è assolutamente serietà. E su questa questione Exardo, JP, è evidente. L'Iran, la Cina, tutti sti discussioni, già tutto spacco usciva sui giornali, sembrava che arrivavano gli alieni a comprare l'Antonio Merloni. Non ci mettevano neanche i soldi, un euro de caparra dentro le proposte. Era tutto fuffa, era tutta una finzione, tutta una falsità, una classe industriale che non aveva assolutamente una serietà. Un territorio che aveva completamente perso di importanza. E oggi questo territorio ne ha perso ancora di più di importanza. E non siamo più credibili. Perché? Perché non c'è più un sostrato forte, non c'è più un controllo sociale e politico reale sul territorio e quindi può arrivare qualunque imprenditore e muoversi in maniera spregiudicata, perché non c'è nessuno che gli dice alt, fermati, hai superato una linea, perché hai messo di mezzo le vite di altre persone e le hai usate. Non c'è più nessuno che dice questo. E allora tutto diventa naif, no? Tutto diventa una questione che ognuno si può svegliare a fare quello che gli pare. E questa la vera città creativa dell'UNESCO. È che ognuno si può svegliare e dire quello che gli pare. A me mi dovete dare i soldi, il piano industriale, poi dopo io ce l'ho, tranquilli. Queste cose qui non hanno senso. non hanno alcun senso. E perché non hanno senso? Perché non gli è stato mai messo un freno serio ad atteggiamenti di questo tipo. Quello è l'Antonio Merloni, è stata una barzelletta per come è stata gestita. Perché Porcarelli adesso magari fa il discorso sulle linee di credito, gli operai, i licenziamenti, altri ci hanno fatto le loro campagne elettorali invece sulla situazione dei lavoratori dell'Antonio Merloni. Queste cose qui non sono assolutamente accettabili. E non è io che faccio politica, andare a parlare con le persone, cercare di spiegargli come stanno le cose, perché dicono, cavolo, te stai in comune, magari un punto di vista un po' più privilegiato sulle questioni ce l'hai. No, non ce l'ho assolutamente, non ce l'abbiamo probabilmente nessuno di noi, neanche il sindaco, tantomeno l'assessore al lavoro. Perché dalle risposte che anche voi mi avete dato è come se voi aveste preso la mia interrogazione e me la leggevate a me. Perché ci siamo detti, ci stiamo continuando a dire le stesse identiche cose. Quindi su questa questione è come se io l'interrogazione non si presentasse. Questo devo andare a dire ai lavoratori. Che il Consiglio Comunale Fabriano, l'amministrazione in particolare, io come consigliere comunale, non siamo in grado di assolutamente niente. Su una questione dove c'è un imprenditore che è del territorio nostro e non stiamo parlando sicuramente dei grandi multinazionali. E poi vedete, il 25% di disoccupazione, 20 milioni di euro persi con la crisi e la banca del territorio. Ma qua un discorso su queste questioni dentro il Consiglio Comunale, quando lo affrontiamo? 20 milioni di euro persi sulla banca del territorio e fra due interrogazioni c'è quella del consigliere Bonafoni che chiede di riaccendere il display della cassa de vetro, il palazzo de vetro. Cioè, è questo il ruolo nostro? Cioè, veramente questo? Siamo aggrappati a feticci di un passato ormai andato? Io auspico che la politica possa riprendere un ruolo, perché guardate bene che se non c'è la politica c'è il disastro sociale, c'è la macelleria sociale e finiranno le casse integrazioni e Porcarelli non presenterà i suoi piani industriali e così andremo avanti, ma la pace sociale in questo territorio non durerà troppo a lungo, non durerà troppo a lungo. E queste cose qui a me preoccupano moltissimo. Io capisco la difficoltà del sindaco, capisco la difficoltà dell'amministrazione comunale su questa questione, ma quando io leggevo i giornali vedevo che Porcarelli è andato subito a parlare con Ceriscioli e Ceriscioli sui lavoratori non ha detto neanche una parola, ha solo detto i soldi ci sono e farò in modo di tirarli fuori, ma sui lavoratori neanche una parola. Ed invece la politica vera è quella che sta vicino ai lavoratori, perché la politica è una scelta di parte e bisogna decidere da che parte stare.
Ma con questa interrogazione la risposta all'interrogazione poteva allora essere semplice: i licenziamenti sono stati scongiurati, Porcarelli è stato messo all'angolo e ha ripristinato una corretta discussione nei tavoli nazionali. Ti bastava questa risposta qui?
E il futuro?
Allora, il futuro te l'abbiamo detto, quello che stiamo cercando di fare?
Il futuro mi avete detto esattamente le cose che ci sanno, cioè nulla. Cioè nulla. L'ex presidente della regione, per esempio. Sindaco, però non so se lei ha la coda di paglia, perché a lei non l'ho neanche nominata. A lei non l'ho neanche nominata. A lei gli ho detto solo, a lei gli ho detto solo che non
ho
sa le cose.
Male. Ho capito male.
Altri politici sulla faccenda dell'ex Sardo ci hanno fatto gli stradelli per la loro campagna elettorale. Sì.
Noi abbiamo scongiurato 400 licenziamenti, sì.
Passiamo alla seconda interpellanza presentata dal consigliere Bonafoni del gruppo Noi Assieme sull'illuminazione del Parco Unità d'Italia in Viale Moccia. Prego, consigliere Bonafoni.
Grazie, Presidente. Dopo l'argomento che abbiamo discusso, questo è molto più leggero, quindi però... Purtroppo la Fabriano sta vivendo questo momento che anch'io anche sulla pelle mia lo sento. Quindi io adesso ho fatto questa interpellanza che riguarda i giardini del Parco Unità d'Italia, che nel 2002 vennero illuminati provvisoriamente con dei fari messi sui pali di Viale Moccia per illuminare il giardino, perché l'illuminazione che era stata fatta era stata danneggiata da atti vandalici e quindi era tutto spento. E quindi provvisoriamente si fece quella scelta, 8 fari che illuminavano, e aveva risolto, però era una risoluzione transitoria. E transitoria è rimasta, i fari qualcuno si è bruciato, le parabole si sono ossidate, le piante sono cresciute, quindi copre anche parte della luce, e nessuno ha fatto più niente per quanto riguarda l'illuminazione del giardino, perché lì era previsto di fare illuminazione al centro con pali appropriati, non come quelli che c'erano stati messi, che molti di voi non se li ricorderanno, perché erano fatti con delle sfere da 50 centimetri che proprio venivano prese di mira dai sassi e da altre cose, era diventato un tir a segno. E quindi questo problema è rimasto, e a 14 anni di distanza ci sarebbe da prendere provvedimenti. Quindi perlomeno sostituire le lampade bruciate e cercare di potare un po' le piante, perché le piante devono essere anche potate. Adesso le foglie cadono, se la luce funziona non c'è più problema manco delle piante.
Grazie consigliere Bonafoni, risponde il sindaco.
Questa me l'hanno preparata scritta, è più tecnica, meno politica. I giardini del Parco Unità d'Italia di Viale Moccia sono attualmente illuminati da 2 impianti distinti. Una fila di 9 pali sul lato sud, a ridosso della scarpata verso l'Istituto Tecnico Agrario, che illuminano il vialetto e parte del giardino. 10 proiettori installati su altrettanti pali illuminazione in Viale Moccia, che dovrebbero illuminare il resto del giardino e le aree giochi. Un'idea del consigliere Bonafoni, se io ricordo bene, giusto? Per illuminare il resto del parco. Il problema attuale, questa è una cosa fatta nel 2000, non ce l'ha messa, ma 2009? Quando è stata fatta c'è anche questa? 2007? 2002. Dal 2002 quindi. Il problema attuale della scarsa illuminazione dei giardini è dovuto principalmente a 2 fattori. Alcuni proiettori che attualmente non funzionano sono in corso di riparazione. Altri 6 proiettori, tra cui quello che illumina l'area giochi vicino al parcheggio, sono invece coperti in tutto o in parte dagli alberi antistanti. I proiettori non funzionanti saranno riparati in tempi brevi, sono quelli lungo il vialetto. In tempi brevi, in quanto inseriti già negli interventi di programmazione, diverso il problema della schermatura dovuta alla vegetazione. I proiettori sono stati installati indicamente 13-14 anni fa, abbiamo detto il 2002. In quel tempo gli alberi del giardino del viale erano molto giovani, con chiome basse e contenute. L'illuminazione fatta con proiettori laterali, tipica negli spazi ampi aperti come i piazzali, è stata indubbiamente una soluzione efficace di realizzazione economica per quel tempo. Oggi gli alberi del giardino del viale hanno finalmente raggiunto dimensioni maggiori, con pregevole effetto sull'estetica e sull'ombreggiatura del giardino. Per liberare nuovamente la luce dei proiettori, in modo che non vi siano ombre, si dovrebbe ricorrere a potature e o capitozzature piuttosto impattanti e deturpanti per le piante. E quindi finché si può resistere, vorremmo resistere. La soluzione più corretta del problema di illuminazione del giardino Parco Unità d'Italia sarebbe quella di realizzare un nuovo impianto di illuminazione, con lampioni ad arredo urbani bassi e diffusi lungo i vialetti e nelle aree giochi, una soluzione tipica delle aree adibite a parchi e giardini già adottata negli altri parchi comunali principali. Inoltre l'uso delle luci a LED abbinato a un'oculata scelta dei corpi illuminanti potrebbe portare a risparmi energetici e una riqualificazione dei giardini per uso serale come luogo di aggregazione per eventi, spettacoli e mercatini. Tale soluzione sarà presa in considerazione nell'ambito della procedura di gara relativa all'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, che sarà pubblicata entro l'anno in corso. Il nostro obiettivo era quello di efficientare tutti gli impianti a LED. Tra le possibili realizzazioni dentro questo efficientamento ci abbiamo chiesto che venga anche realizzato l'impianto del giardino, quello lì, quindi potendo togliere a quel punto tutti gli impianti senza tenere gli alberi, poi potare ogni volta gli alberi e lasciarli in condizioni che non sono ottimali. E quindi questa è la risposta. Noi realizzeremo questo impianto non appena riusciremo a far partire la gara per l'efficientamento.
La replica è consigliere Bonafoni.
Io, dopo quello che ha detto il sindaco, io mi ritengo soddisfatto e staremo a vedere se qualcosa a meno viene fatto. Grazie.
Allora, passiamo alla prossima interpellanza che è sempre...
Quella lì è la ritiro perché ha ottenuto l'effetto desiderato, quindi...
Bene. Veneto Banca ha letto l'interpellanza prima dei tecnici, quindi evidentemente. Prossima, quindi è ritirata. Quella protocollata 33987 dell'11/8/2016. Passiamo sempre a un'altra interpellanza del consigliere Bonafoni sulla necessità di urgente manutenzione strade provinciali ricadenti nel territorio comunale. La proposta è la 33989 dell'11/8/2016. Prego, consigliere Bonafoni.
Sì, questa è una cosa che mi sta molto a cuore, anche perché questi lavori erano stati fatti aprile, maggio, e poi non sono stati più fatti. La provincia solitamente era abbastanza solerte a ripulire le strade, quelle provinciali che toccano il nostro comune. Quest'anno la provincia non c'è più, però qualcuno doveva farlo la regione. Guarda caso, proprio oggi, leggendo il giornale, leggo che Giancarli, consigliere regionale, che il sindaco conosce molto bene, ha fatto un'interpellanza, come l'ha fatta il sottoscritto, alla regione, proprio per le strade provinciali. E c'è una proposta che dovrà essere firmata entro ottobre, che riguarda 805 chilometri di strade provinciali che la regione dovrebbe affidare in una parte all'ANAS, circa 570 chilometri, e 232 dovrebbe essere affidata a un'altra società da individuare. Questo comporta che l'ANAS deve pensare a queste strade per quanto riguarda le siepi, la segnaletica verticale, orizzontale, neve, quindi tutto quello che riguarda la manutenzione complessiva delle strade. Questo accordo verrà firmato a ottobre. Io mi auguro che nei 570 chilometri che passano all'ANAS ci siano le strade fabrianesi, perché io dell'ANAS mi fido un po' di più che di quell'altra società che verrà individuata. Quindi mi auguro che gli anconetani non ci facciano un po' i furbi, che noi ci lasciano con qualcuno che invece io confido che la cosa vada in porto con una società seria come l'ANAS. Grazie.
Grazie, consigliere Bonafoni. Risponde il sindaco.
Per le mie memorie, nella provincia di Ancona, perché so che questo patto dovrebbe riguardare in particolare le ex strade ANAS, e noi in teoria nella provincia di Ancona, nel nostro territorio di ex strade ANAS, non è che ce ne abbiamo tante, però questo poi vedremo quali sono i numeri di questo contratto. So soltanto che 12 anni fa, 13, no più ormai, 15 anni fa gli operai dell'ANAS vennero alle province perché ci davano tratte di strada, e oggi, altra scelta per togliere le province, riprendiamo tutti gli operai e li ripassiamo tutti quanti all'ANAS. Noi, ho detto, saprò, mi immaginavo io. Però tutto sto gran baradan ha portato che in questi due anni la provincia sta ferma, immobile, perché non c'aveva neanche, voglio dire, il taglio delle siepi lo faceva con appalti e ha azzerato tutti gli appalti. Quindi adesso, per quello che so, lo fanno con mezzi propri, hanno interrotto pure il taglio delle siepi all'interno delle scarpate, all'interno dei nostri centri abitati, delle frazioni, senza che lo sapessimo, quindi qualche problema ce l'hanno corredato ulteriore. Abbiamo scritto una nota alla provincia, abbiamo chiesto alla provincia di intervenire, ho interessato il consigliere del territorio che sta nell'esecutivo, che è il sindaco di Sassoferrato, per capire se possiamo avere un'interlocuzione un po' più attenta rispetto a questo problema delle strade, che comunque rimane importante, perché noi, pur essendo un territorio vasto di strade provinciali rispetto per esempio a Iesi o all'area del Sennica Iesi, ce ne abbiamo molto meno. Ve lo dico perché avevo l'esperienza del nucleo e quindi conosco bene qual è la geografia delle strade provinciali nostre, che peraltro erano tenute abbastanza bene fino a pochi anni fa, però il taglio dei fondi alle province ha comportato che tutte le strade provinciali hanno subito un ritardo. Quello che mi meraviglia, come dicevo anche l'altro giorno, è che altre province, vedo che la provincia di Macerata ha asfaltato pure, i soldi dove l'ha trovati non lo so, la nostra versa in condizioni e ci aveva un avanzo di 35 milioni di euro, non lo so che cosa ci stanno, se non lo possono spendere, se ci sono vincoli di bilancio, comunque ci hanno difficoltà a spendere i soldi.
Consigliere Bonafoni,
questo accordo, sindaco, prevede che ogni chilometro venga a costare 8.000 euro a chilometro, e quindi ci dovrebbe essere anche un cospicuo risparmio dei fondi che erano previsti, che si parla di 35 milioni. Quindi questi qui potrebbero essere riversati per fare opere più importanti. Inoltre è previsto anche nell'accordo che alcuni operai della provincia passino con l'ANAS. Quindi questo è un discorso che è importante pure questo, perché noi qui, se no, la gente che non si sa con chi sta non lavora più nessuno. Noi abbiamo anche una squadra a Sassoferrato, ma non so se fanno manutenzione, faranno qualcosa sicuramente, però questo è importante. L'accordo valido 5 anni. Grazie.
Grazie consigliere Bonafuoni. Allora passiamo all'interpellanza presentata dal gruppo 5 Stelle, Movimento 5 Stelle, sull'inquinamento da tetracloruro di Lene. La illustra Arcioni.
Grazie Presidente. Allora, premesso che con il decreto 27 del 23 aprile 2015 del dirigente della posizione di funzione del ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e rischio industriale della Regione Marche, è stato aggiornato l'elenco dei siti inseriti nell'anagrafe dei siti da bonificare. In tale decreto sono presenti, per quanto riguarda il comune di Fabriano, tra gli altri anche i seguenti due siti contaminati, 152 e 161 rispettivamente: inquinamento a tetracloroetilene nel comune Fabriano e ex Antonio Merlone del Ninno. Considerato che dall'esame delle schede anagrafe dei due siti contaminati, la scheda 37 per il sito ex Antonio Merlone del Ninno e la 47 per il sito inquinamento da tetracloroetilene comune di Fabriano, risulta che in entrambi i siti è presente un inquinamento da tetracloroetilene localizzato nella matrice suolo e nella matrice acque di falda. Per quanto riguarda il primo sito identificato con la scheda numero 37, localizzato nelle acque di falda, per quanto riguarda il secondo sito identificato con la scheda numero 47. Il 13 agosto 2002, con nota 28416, il sindaco del comune di Fabriano inoltre una denuncia contro ignote alla Procura della Repubblica di Ancona per l'inquinamento da tetracloroetilene delle acque di falda in zona campo sportivo, con sempre facendo riferimento alla scheda numero 47. Con determina 358 del 14 maggio 2010, il Comune di Fabriano, nel quadro della bonifica, ha conferito un incarico ai professori Mauro Maglione e Marco Petrangeli Papini dell'Università La Sapienza di Roma per verificare la possibilità di utilizzo di due tecnologie per la bonifica del sito della scheda numero 47. Il 23 marzo 2011 la procedura tecnico-amministrativa di bonifica delle acque di falda della zona campo sportivo passa dal vecchio decreto ministeriale 471 del 99 al nuovo decreto legislativo 152 del 2006 e viene stabilito di continuare a procedere a carico del Comune di Fabriano e quindi di tutti i cittadini, secondo disposti l'articolo 250 del decreto legislativo, bonifica da parte dell'amministrazione, perché secondo l'amministrazione allora i responsabili dell'inquinamento continuavano a non essere individuabili. Nella relazione finale dello studio di fattibilità di un intervento biologico, chimico, fisico per la decontaminazione di falde acquifere contaminate da solventi clorurati nel comune di Fabriano, il riferimento al sito è sempre nella scheda 47, consegnata all'ente il 4 maggio 2011, redatta sempre dai professori Mauro Maglione e Marco Petrangeli Papini, sempre della Sapienza, a pagina 21 si riporta quanto segue. Nell'ultima campagna effettuata nel settembre 2010, arricchita da ulteriori nuovi piezometri, l'S6P e l'S7P, le concentrazioni diminuiscono nuovamente, restando sempre intorno a 700 microgrammi litro. Da questa carta però appare chiaro come la zona sorgente si concentri in uno spazio dell'ordine di qualche decina di metri. La zona sorgente di cui si parla nella relazione finale di quest'opera è ubicata nei pressi dei piezometri appunto 6,5P e 6SP, come indicato nella figura 1,16, sempre presente a pagina 21 di questa relazione finale. Tali piezometri sono stati realizzati in tempi diversi a spese del Comune nel quadro della procedura di bonifica identificata sulla scheda 47, ma sono ubicati nel piazzale dell'ex Antonio Merloni, ora di proprietà di Ninno, in liquidazione fallimentare, area che, per quanto sopra riportato, è oggetto di altra procedura di bonifica con identificativo numero 37.
Con comunicazione del 29 gennaio 2016, il dirigente del settore assetto e valorizzazione del territorio del Comune Fabriano dichiarava, a seguito di accesso agli atti del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Ioseli Tarcioni, tra le altre cose, che il soggetto responsabile della bonifica per l'area ex Antonio Merloni, il riferimento è sempre alla scheda 37, il curatore fallimentare della ditta del Ninno, cioè la dottoressa Cristina Annibaldi di Ancona. Chiediamo al sindaco e all'amministrazione se l'amministrazione intende valutare la possibilità di unificare le due procedure di bonifica, dato che la suddivisione attuale appare quantomeno artificiosa. Se l'amministrazione intende integrare la denuncia contro ignoti del 13 agosto 2002, inserendo il nominativo della ditta responsabile dell'inquinamento, che a questo punto è individuabile come certificato dalla relazione finale di cui è punti 3.5, relazione che parla chiaramente di zona sorgente, che si concentra in uno spazio dell'ordine di qualche decina di metri nel piazzale dove è presente nello specifico il piezometro SSP, cioè il piazzale dell'ex Antonio Merloni. Se l'amministrazione intende rivalersi a questo punto con forza sui reati responsabili dell'inquinamento. Grazie.
Prego, sindaco.
La risposta anche qui è particolarmente tecnica, ma bisogna essere attenti perché c'è stata forse una lettura leggermente difforme da come fatto nelle premesse dell'interrogazione. Il Comune di Fabriano, a seguito della scoperta dell'inquinamento dell'acqua di falda da tetracloroetilene, ha eseguito nel corso degli anni numerose attività, tra le quali la realizzazione di sondaggi e piezometri in diverse parti delle aree interessate dalla contaminazione. Con particolare riferimento a quanto segnalato nell'interpellanza in oggetto, si precisa che sono stati eseguiti, tra gli altri, alcuni sondaggi denominati S5P, S6P e S7P, rispettivamente nel piazzale dell'Enel, in via Monti e in via Carducci, nel triangolo dove c'era casa mia. Sono preoccupatissimo, ho letto adesso, dove sono vissuto per 20 anni, non vorrei che fosse inquinante. Lo studio dell'Università La Sapienza di Roma, nell'estratto citato al punto 5 dell'interpellanza, fa riferimento, nel commentare la carta delle isoconcentrazioni, al pagina 21, proprio ai sondaggi sopra citati e realizzati dal Comune. Al punto 7 delle premesse di interpellanza in parola si fa sì altresì riferimento ai piezometri S5P e S6P realizzati dal Comune nell'area ex Antonio Merloni, che sono diversi quindi da quelli precedenti a cui fate riferimento. In effetti all'interno di quest'area vi sono altri piezometri che hanno la stessa denominazione ma che sono riferiti al procedimento di bonifica che fa capo alla società Edil Ninno, oggi gestita dal curatore fallimentare dottoressa Cristina Annibaldi. In particolare il piezometro S6P è stato realizzato dalla società Edil Ninno nell'ambito del piano di caratterizzazione della propria area approvato nel 2007. Alla luce delle sopracitate considerazioni, essendo due procedure distinte, risulta non percorribile la richiesta di unificare i procedimenti, afferendo uno a un privato e l'altro all'ente pubblico. Per quanto riguarda l'individuazione del responsabile della bonifica, la ditta attribuisce, la norma attribuisce, con l'articolo 244 del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modificazioni, la titolarità alla provincia a eseguire le opportune indagini volte a identificare il responsabile dell'evento di superamento e, sentito il Comune, mettere diffida con ordinanza motivata nei confronti del responsabile della contaminazione, della potenziale contaminazione. Solo una volta comunicato dalle autorità competenti l'esito delle indagini che consentono di individuare il responsabile dell'inquinamento, il Comune potrà attivarsi per gli atti conseguenti e necessari, perché questa relazione è agli atti della provincia di Ancona, è oggetto di un'indagine della Procura e della Provincia, ma è la Provincia che deve indicarci per obbligo di legge, per sua competenza, chi è l'inquinante, se il soggetto inquinante è quello che si ipotizza o altro soggetto vicino. Peraltro adesso io, rileggendo sto passaggio, avevo fatto anch'io confusione, però la nota dell'architetto Evangelisti chiarisce bene che l'S5P non sono da confondersi con quelli di Antonio Merloni, ma sono gli altri tre piezometri, quelli della relazione, che sono via Carducci, via Monti e piazzale dell'Enel. Quindi è nell'area, quella lì, che si individua un'altra, pure lì, un'altra forte area di concentrazione di inquinamento. Aspettiamo, io credo che siccome la provincia indaga oramai, le guardie provinciali, la polizia provinciale indaga oramai da quanti anni?
La polizia provinciale da quanti anni ha fatto fascicolo?
Io credo che, non so se io ero già venuto via dalla provincia, ma non penso, mi sa che il fascicolo è stato aperto prima, da quello che so, che mi ricordo, non seguivo io l'argomento perché non era competenza mia, però questa attenzione, e noi stiamo aspettando l'esito di questa, per procedere contro il soggetto, ma non si può procedere prima della fine dell'indagine della provincia, perché la provincia accerterà, individuerà e ci dirà, e noi sulla base di quello andremo a fare quelle ordinanze e le necessarie rivalse che sono sicuramente dovute una volta individuato il soggetto. È che l'indagine è lunga come un colpo, però non possiamo fare altro in questo momento se non dirvi, allora, non si possono unire i due procedimenti, continuiamo a monitorare la situazione, si è ridotto un po' l'inquinamento ma ancora non sufficientemente, stiamo vedendo che cosa sta succedendo con la messa in sicurezza o bonifica o avvio di bonifica della parte di via Martiri di Marzabotto, perché anche lì abbiamo fatto un intervento importante, e quindi cerchiamo di vedere. Adesso io, dopo l'interrogazione vostra, ho anche sollecitato la provincia a dire ma quando si chiude, ma siccome l'indagine è disposta alla procura e non ci danno informazioni, sono segretate.
Prego, consigliere Arcioni, la replica.
Grazie Presidente. No, mi fa piacere che comunque, rispetto, diciamo, a tutta la storia di questa vicenda, incominciano a cambiare in qualche modo, forse per quel famoso principio di precauzione che abbiamo a suo tempo votato, comunque a dire aspettiamo relativamente a un percorso che evidentemente qualcuno ha instaurato. E per cercare di capire questa cosa che fino a pochi anni fa qualcuno la dava per scontato, cioè nel senso nessuno, anche perché dietro a questo non lo ricordiamo, ma non so se è scaduto, fra un po' scadrà la famosa manutenzione sull'impianto di messa in sicurezza. Che significa, correggetemi, guardo il dirigente che forse sa i numeri meglio di me, che forse peserà sulle casse comunali qualcosa come 160.000 euro l'anno, occhio e croce, per lo smaltimento dei fanghi e il cambio dei filtri. Ecco, quindi diciamo, individuare il o i responsabili di questo inquinamento permetterebbe alla comunità fabrianese di non accollarsi, ecco, questo ulteriore onere. Fra l'altro a me fa molto piacere perché noi diciamo chiaramente che su questa vicenda abbiamo fatto un esposto diversi anni fa e c'è qualche giudice che ha provato anche a archiviarlo questo esposto, noi abbiamo fatto opposizione, dopo l'opposizione è ripartita una dinamica molto più positiva e forse diciamo prima o poi si arriverà a dare comunque delle risposte. Noi ci teniamo su questa vicenda perché è sempre una vicenda che è stata trattata, diciamo, con, secondo me, dalle amministrazioni precedenti con assoluta molto leggerezza, tant'è vero che anche l'ex sindaco Sorci, io ricordo, ce l'ho qua perché me lo sono portato, e il 29 marzo 2014 pubblicò sull'Azione un articolo che si chiamava Politica e sciocchezze, dove praticamente prendeva schiaffi a destra e manca, iniziando dalla deputata Patrizia Terzoni per passare a Romagnoli e per arrivare fino al sottoscritto. E fra l'altro lo conosciamo tutti, no? Nel senso, diciamo, l'arroganza un po' di base, no? Dice all'onorevole Terzoni: le suggerisco di studiare e di evitare di fare la morale agli altri, le ripetizioni se volete sono disponibili a fare le gratis, perché non si incappi nel chi non sa presto parla, il consigliere Romagnoli deve rettificare le affermazioni chiedendomi pubblicamente scusa, l'inquinamento delle falde acquifere Santa Maria è figlio di molti padri, io lì ci ho abitato, c'erano discariche e altre cose. E poi finisce, e questa è la cosa più bella, dicendo: consigliere Arcioni, si faccia spiegare da sua zia Iole, persona squisita, titolare di una lavanderia a secco in via Veneto, come negli anni Ottanta funzionavano le lavanderie e dove scaricavano. Allora, quando mia zia è venuta al corrente di questo articolo, molto tempo dopo di quando è stato pubblicato, io non posso ripetere gli epiteti che ha lanciato
considerando che è una persona molto schietta nei confronti dell'ex sindaco. Però io, e con questo levo un sassolino alle scarpe, non a noi né a me, ma soprattutto a mia zia, perché quando lui parla di dove scaricava le lavanderie, in particolare mia zia, io tiro fuori adesso questa cosa qui, che non so se qualcuno l'ha chiesto all'ex Antonio Merloni. Questo è il registro dagli anni Ottanta, perché siccome il sindaco Sorci parla degli anni Ottanta, del carico scarico dei rifiuti tossici e nocivi dei rifiuti speciali. Cioè, a suo tempo mia zia aveva una lavanderia, ecco, e c'aveva, ecco, allora questo per far capire che quando qualcuno è arrogante, no? Poi bisogna che si informa un po' meglio e soprattutto che sta attento a quello che dichiara. Io capisco che in questa vicenda c'è tanta gente nervosa, perché tanta gente magari è stata ascoltata, perché magari c'è tanta gente che adesso vuole mettere una pietra tombale su quell'area con altro progetto, però ripeto, andiamo avanti, diciamo, con calma. Siamo molto contenti che la risposta, che non è, diciamo, una risposta, ma che comunque lascia aperte le possibilità, no? Non c'è più nessuno che in questa fase dice no, la vicenda è chiusa, no? C'è un'ipotesi, nel senso, verifichiamo, anche perché questo evento lo merita, perché stiamo parlando, perché a Fabriano non se ne parla più, di uno dei più grossi siti inquinati, no? A livello regionale e anche nazionale. Tutto è stato tenuto sotto traccia. Ad oggi, nonostante in maniera, diciamo, secondo me, orologeria, esce un'indagine epidemiologica che vorrei capire, dal momento che non c'era un dato fino a ieri, come qualcuno è riuscito a tirare fuori un'indagine epidemiologica, qualcuno ce lo spiegherà, no? Ripeto, ancora non si sa, noi non riusciamo a capire ancora i cittadini che hanno abitato quei quartieri, il loro stato di salute e quello che sta succedendo. La cosa era molto semplice da fare, no? Bastava che fin dall'inizio qualcuno si impegnasse a capire effettivamente. Però evidentemente c'è stato un percorso, secondo noi, non corretto. Noi questa cosa l'abbiamo segnalata. Ripeto, qualcuno in maniera, se io vi faccio leggere le motivazioni di archiviazione quando ci sono arrivate, veramente è da rabbrividire, no? Nonostante il NOE dichiarava c'è stata una forma di inquinamento così grave che merita un approfondimento per vedere soprattutto lo stato di salute degli abitanti dei quartieri, no? C'è un giudice che archivia. E questa cosa ci preoccupa molto. Questa cosa ci preoccupa molto. Ci preoccupa molto perché, cioè, incominciamo forse a capire come funzionano le cose in quest'area geografica. Comunque noi siamo andati avanti, abbiamo fatto opposizione, perché noi su questa vicenda vogliamo chiarezza e soprattutto non vogliamo che i cittadini fabrianesi si accollano questi famosi 165.000 euro della manutenzione di questa messa in sicurezza, perché lì qualcuno ha inquinato, non so se un soggetto o più soggetti, e questi soggetti sono quelli che devono risarcire la comunità fabrianese. Grazie.
E una precisazione da parte del sindaco,
sì,
sull'ultima affermazione.
Intanto che anche io porterò, se mi, quando ci avrò occasione, qualche documento di una zia. Queste zie sono sempre un po' veraci, purtroppo non c'è più la mia. Ma mettere una pietra tombale con il progetto è assolutamente falso, nel senso, quella bonifica, comunque chiunque la farà, se è l'Antonio Nino che non si vuole rivolgere su Merloni perché è una bonifica privata, così i progettisti di quel progetto che andranno avanti, che stanno facendo la caratterizzazione prima di fare il progetto di bonifica, andranno avanti e decideranno di mettere a carico di Antonio Merloni perché bonificheranno un sito dell'Antonio Merloni, in quel caso sarà un altro problema. Nel caso in specie noi abbiamo già presentato un altro esposto alla Procura, a firma nostra, degli uffici, perché riteniamo che sta cosa vada approfondita in via generale sul tetragloro di Lene. Abbiamo messo in campo quei famosi soldi che se no stavano fermi lì, ce l'avevamo giocati persi. Rischiamo di dover anticipare i 160.000, come a nome della collettività abbiamo usato quei soldi, ma anche quei soldi possono essere oggetto di ristorno da parte di chi, avrà, di chi dovremo trovare che ha inquinato. Non abbiamo smesso un attimo, ho sollecitato, dicevo, ma io non so come voi il giudice vi risponde, io ho un atto, non riesco a sapere che fine ha fatto, però sono contento che voi siete riusciti a sapere che aveva archiviato. Non sapevo, no, perché io non ho tutti sti, non mi arriva, ho queste indagini, mi dice sempre questo è segretato, l'indagine è ancora aperta, perché io ci avrei prima di voi la necessità di capire, visto che ho impiegato soldi pubblici per fare la bonifica, perché vuol dire che va avanti, però alla fine dovrà finire questa indagine, dovremo alla fine, qualcuno ci dovrà dire, c'è un'indagine, quello è inquinato, là ce n'è di meno, di più, e allora denunceremo, cioè ci rivarremo su quei soggetti per quello che si potrà fare nelle nostre possibilità come Comune di Fabriano, non abbiamo ceduto. Sulla questione dell'indagine epidemiologica, noi abbiamo chiesto che fosse approfondita un'indagine epidemiologica che c'era stata portata e che adesso porteremo appena possibile a conoscenza anche del Consiglio, perché coi dati con cui lo realizza l'Istituto di Ricerca dell'ASUR regionale ci avessero dato dei dati più approfonditi, più seri, perché quella dell'ARPAM che avete sollecitato pure voi c'ha le faccette, che a me le faccette mi dice poco. Avevo chiesto un approfondimento ulteriore e l'approfondimento non è che mi ha dato elementi chiarissimi, perché la base di tutto è che non si riesce a ricondurre sul registro delle morti, non si riesce a ricondurre la causa vera del decesso. Perché anche quelli morti tumorali, quelli di cui parliamo, quei 6-5 che possono essere ascritti a un'area, a un perimetro che riguarda quella zona, non sono stati in grado di ricondurli al tipo di inquinamento, perché la causa che è stata dichiarata è possibile che possa venire da altri inquinamenti che sono nell'aria, come tutti noi purtroppo viviamo in un ambiente che non è proprio salubre al massimo. La seconda cosa che mi hanno rilevato è che bisogna vedere da quanto tempo uno abita in quel luogo, perché c'è gente che magari ci ha abitato come me. Io proprio adesso leggendo, adesso non avevo letto la risposta dell'architetto Evangelisti, io ho abitato al centro di quel triangolo, di quei pozzi, perché abitavo in via Monti 11, quindi proprio tra l'Enel, via Carducci, sono nel punto centrale, vicino a quello che, non lo dico, ma potrebbe essere secondo me uno dei punti di inquinamento, perché credo che ci stava probabilmente qualcosa che inquinava da lì, e credo che io ci ho abitato 20 anni. Ma oggi non risiedo più lì. Se mi ammalo e ho problemi, sarà di quello? Cioè noi abbiamo il problema che di questa mobilità, che in un ambito, mi hanno spiegato, e cercherò di farlo, è l'ambito talmente piccolo che prendiamo in esame, che non riesce a diagnosticare la causa precisa. Questo è il problema che abbiamo. È l'ambito piccolo. Il registro tumori funziona su un ambito molto più grande, ma invece noi abbiamo un inquinamento circoscritto su un punto, che ha interessato però la gente che ci è passata nel tempo, quindi è stato sospeso. Però qui è stata fatta una ricerca su tutti i decessi per causa di tumore avvenuti in quell'area in un lasso negli ultimi 10 anni, da quello che ho visto, anzi 15 anni. Però non è ancora, allora, siccome mi stanno preparando una relazione sintetica che possa essere data a tutti, poi se uno vorrà tutto il malloppo grosso vedremo anche come si potrà dare, però la premessa è che non sono direttamente riconducibili a questo tipo di inquinamento, e io quindi come ente pubblico, come comune, ho questo dato, ma adesso lo stiamo affinando in modo che sia una relazione leggibile da tutti voi, ecco, e da me pure.
Grazie Sindaco. Allora, è terminata l'ora di interferenze e interrogazioni, quindi passiamo alla trattazione degli argomenti presentati dalla Giunta. Abbiamo la proposta 31 del 27 luglio 2016, la variante parziale al piano regolatore sensi l'articolo 15,5 legge regionale del 3492, modifica parziale del sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeologico, il PRG, adeguamento, variante PAI, adozione, illustra il Sindaco.
Parliamo di un piano regolatore che è stato adeguato al PPR. Che è successo? Quando abbiamo fatto il piano regolatore nel 1989, le aree del PAI
che individuavano i versanti instabili erano fatti su una valutazione tra virgolette molto ampia o generica, nel senso che non è con fatti tre sondaggi, è stata messa lì un'area che risulta a tutti gli effetti sulle carte del PAI e che noi abbiamo trascritto, noi, quelli prima di noi, quella volta i quattro che hanno votato il piano regolatore, che stavano seduti qui in questa sala, perché erano gli unici che erano incompatibili. Ah, scusi segretario, non può partecipare neanche alla discussione, credo.
Chiedo scusa, dove... c'era una precisazione, forse sindaco, un attimo, allora prima facciamo intervenire il segretario.
No, volevo solo rammentare, vista la materia urbanistica, l'articolo 78 del testo unico enti locali, secondo comma, stabilisce che gli amministratori degli enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della delibera e gli specifici interessi degli amministratori o parenti o affini fino al quarto grado. Questa è in genere io rammento questo principio a tutela delle decisioni che poi verranno assunte dal Consiglio Comunale, perché la sanzione che poi eventualmente non venisse rispettato questo principio può essere quella di che taluno possa far invalidare dal giudice amministrativo una decisione assunta dal Consiglio Comunale. Un tanto dovevo. Prego.
Grazie segretario, quindi prego sindaco.
Un attimo, abito lì vicino, sto vedendo un attimo perché non ho visto se sto nella, se casa mia sta nella, no, è nel perimetro che non viene intaccato. Posso parlare? Sì. No, posso parlare. Prego, io non ho terreno. No, la casa rimane, è nell'area che non viene toccata. Allora, le aree sono state cartografate nel PAI in precedenza con dei rilievi delle matite addirittura, che se riportate poi sulla carta fanno 15, 20, 50 metri addirittura, perché sono scritte piuttosto in grande e quindi non rilevano. Poi sapete che tra le cartografie catastali e le parimetrie c'è parecchia discordanza, ma questo non importa, perché importa però che i dati del PAI sono stati trasferiti nel piano regolatore sic et simpliciter. L'articolo 19 del PAI prevede che possa essere modificata su istanza di parte la perimetrazione del PAI. Uno può chiedere al comune di residenza, può chiedere al suo comune di modificare la perimetrazione del PAI, quindi deve portare dei sondaggi, un'indagine geologica, deve portare una relazione tecnica che assevera che quell'area per esempio è troppo grande e deve essere ristretta, o che quell'area è a rischio 5 e deve essere portata a rischio 3, insomma, o che è troppo piccola e va estesa a un'altra area. In questo caso un cittadino ha portato, qui sono state due istanze di un cittadino e una di un altro, sì. Una è via Serra Loggia e due in zona Moscano. Che succede? Il comune di Fabriano riceve questa istanza di modifica, trasmette la pratica alla provincia d'Ancona in quanto ente competente in merito sul dissesto idrogeologico e sul riconoscimento delle aree in frana. Il comune ha inviato la risposta, poi una volta ricevuta la risposta alla provincia il comune ha inviato la risposta all'autorità di bacino, che deve confermare o respingere la decisione della provincia. Nel caso in specie noi portiamo quelle che ha confermato, quelle quattro richieste che sono confermate. Quindi i vincoli del PAI sono stati modificati ed ora noi integriamo il piano regolatore riducendo i vincoli del PAI così come proposto dalla parte, riconosciuto, autorizzato dalla provincia, confermato dall'autorità di bacino, ok? Che possono fare? Non cambia la zona, agricola era e agricola e resta. Quindi in zona agricola il versante passa da instabile a potenzialmente instabile. Quindi non si può costruire se non con una procedura molto complicata che prevede panificazioni, indagini geologiche, approfondimenti e quant'altro. Rimane però area agricola, quindi potranno costruire solo gli agricoltori. Che cosa consente in questo caso di fare? Si possono fare lo stesso, però questo potenzialmente instabile consente di poter fare gli ampliamenti. Quindi se c'hai una casa, vuoi utilizzare del piano casa, lo puoi fare presentando naturalmente i dovuti supporti, se sono di carattere anche geologico li devi presentare, però a quel punto lo puoi fare. Ma se oggi parlando, quindi la nuova viene adeguata la cartografia generale, la pianificazione di dettaglio. Se guardate le carte ci sono ben identificati le due aree, l'area che viene suddivisa, l'area del PAI viene divisa in due parti, una parte leggermente più grande, una parte leggermente più piccola, e viene tolta una parte lungo la strada che scende di sotto. Quindi dicevo, può sembrare, diciamo così, una valutazione, è più che una valutazione politica, questa rimane una valutazione di carattere tecnico-urbanistico geologico, nel senso che qui ci sono due enti preposti che hanno dato, uno ha dato l'autorizzazione perché era di competenza, l'altro l'autorità di bacino ha confermato, e quindi noi prendiamo atto e adeguiamo il piano regolatore. Sostanzialmente, questo è il dato. Come ho detto, è una responsabilità che sono presi quelli che hanno fatto, mi pare strano se l'ha fatto la provincia, devo dire che i tecnici sono molto severi su queste cose, è la prima volta che vedo in piani urbanistici, no, aspetta, la terza volta, una a Loreto, una a Monsanvito e una qui, che si modifica l'area del PAI, ma deve essere... L'approfondimento è stato, mi pare, anche due volte fatto su un'istanza, quindi non mi sento con tranquillità di proporvi il voto, perché praticamente è una presa d'atto di due strumenti tecnici di uffici che dovrebbero avere le competenze necessarie e giuste per fare questa, per farci accettare queste proposte fatte ai cittadini e valutate, penso anche ci sono studi geologici, ci ho visto pubblicazioni, è stato fatto tutto, una pratica che è iniziata nel 2011 e sostanzialmente si conclude nel 2016.
È aperta la discussione. Chi si prenota? Se non si prenota nessuno, passiamo alla votazione. Passiamo al voto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti 20, votanti 20, astenuti 8, favorevoli 12. Astenuti Silvi, Leli, Peverini, Solari, Pariano, Romagnoli, Arcioni Rossi. L'atto viene approvato. E votiamo adesso. Balducci, Pellegrini. La votazione è chiusa. Presenti 20, votanti 20, astenuti 8, favorevoli 12. Il quorum non è raggiunto, per cui non abbiamo l'immediata eseguibilità. Passiamo alla discussione della mozione sugli impianti a biomasse proposte dal gruppo Movimento 5 Stelle. Illustra Arcioni.
Grazie Presidente.
Prego Arcioni.
Grazie Presidente, questa è una mozione che porta la data del 2 ottobre 2014, c'è una lunga diciamo premessa, ma passiamo, fondamentalmente riguarda impianti a biomasse. E stiamo assistendo in questi mesi ad un fenomeno particolare. Mentre in un primo tempo venivano proposte centrali a biomasse dimensioni grandi e media, una potenza elettrica diciamo superiore alle 5.000 kWh, ci si è spostati poi su centrali piccole con potenza elettrica di 1.000 kW per arrivare oggi a piccolissime centrali da 200-250 kW. Il mistero è presto svelato, per quanto riportato prima inizialmente, anni 90, si parlava di CIP 6, cioè di tariffe di acquisto da parte della rete Enel, fisse per parecchi anni di circa 4 volte il prezzo di mercato. Successivamente al 99 sono usciti certificati verdi, tariffe agevolate legate all'andamento del mercato elettrico, in sostituzione di CIP 6 e meno favorevoli. Entrambe le incentivazioni non dipendevano dalla potenza dell'impianto, quindi conveniva puntare su dimensioni maggiori. Nel 2008 è uscita la tariffa onnicomprensiva, riservata a impianti di potenza elettrica minore di 1000 kW, fissa e più vantaggiosa. A quel punto tutti puntavano su centrali di potenza di poco inferiore a 1000 kW. È bene ricordare che gli incentivi li pagano i cittadini attraverso la bolletta dell'energia elettrica. La procedura normalmente seguita finora per gli impianti di cogenerazione a biomassa è quella dell'autorizzazione provinciale attraverso il vaglio da parte di diversi enti riuniti in conferenze dei servizi. La difficoltà maggiore consiste nel fatto che i pareri non sempre sono positivi e che il cammino presenta qualche difficoltà, tra cui non ultima la reazione della popolazione. Le emissioni in atmosfera costituiscono uno degli ostacoli principali perché la combustione della legna, anche vergine, produce emissioni inquinanti significative. Fra l'altro noi qui abbiamo anche dei grafici che rispetto diciamo ai dati dell'inquinamento, ormai la percentuale anche del residenziale biomassa incide sull'inquinamento quasi al 59%. La tecnologia. No, è in senso generale, a livello nazionale. A livello nazionale, diciamo, ci stanno tutti i settori. E fra questi settori diciamo il residenziale legato al riscaldamento a biomasse incide per il 59%, perché di fatto c'è stato un aumento esponenziale sia dell'utilizzo diciamo di legna da camino, ma soprattutto degli impianti a pellet, quindi la distribuzione è stata, considerando che poi quando parliamo di pellet non tutti sono attenti ad acquistare un pellet diciamo magari di qualità, insomma. E poi gli impianti stessi, perché non tutte le caldaie garantiscono diciamo tipologia di emissioni diciamo pulite al camino, insomma. La tecnologia si è nel frattempo spostata sulla cosiddetta pirogassificazione, ossia la produzione a partire dalla legna di gas detto syngas, e viene poi bruciato in motore a combustione interna con drastica diminuzione delle emissioni. Nel 2012, come detto, è uscito un decreto che abbassa gli incentivi per gli impianti a biomasse con potenza elettrica compresa tra 300 e 1000 kW e privilegia quelli con potenza minore o uguale a 300 kW. Non solo, anche le procedure per il rilascio e l'autorizzazione sono facilitate. Infatti si può passare alla procedura abilitativa semplificata presso i comuni oppure in alcuni casi alla semplice comunicazione. Ed ecco le prime proposte di alcune centrali di pirogassificazione da circa, si dice, 200 kW. Anche a Fabriano. Anche per i rifiuti, o meglio la parte organica degli stessi, è considerata biomassa, esistono piccoli pirogassificatori. Ora pure i punti critici della situazione sono questi: chi controlla i Pirogas, se Province e ARPAM non sono neppure informate della loro esistenza. Se in una zona non si poteva prima realizzare una centrale da 1000 kW, perché magari la conferenza dei servizi dava parere negativo, è ora possibile collocare in quella stessa zona 5 centrali da 200 kW. Chi controlla tutto questo? Molte proposte di piccoli impianti stanno arrivando nel nostro territorio e nei comuni vicini. Come si sposa tutto questo con il principio di precauzione che qui questo Consiglio Comunale ha votato e che il Sindaco si è impegnato ad applicare? Per ora invitiamo il Sindaco e gli uffici comunali preposti a comunicare alla Provincia le eventuali domande di installazione, da avvalersi della facoltà consentita dalla legge di chiedere pareri all'ARPAM e all'ASL per la verifica rispetto alle norme igienico-sanitarie. Tra le richieste c'è anche quella di chiarimento sul significato di filiera corta. Infatti la giustificazione standard adotta per sostenere la costruzione di centrali a biomasse è la pulizia dei boschi e l'uso di legno locale. In realtà si scopre che è considerato filiera corta anche il caso in cui solo il fornitore del cippato sia locale. Il legno può anche venire dal Kosovo, dall'Ucraina, e conviene perché i prezzi del cippato estero sono ben inferiori a quello del cippato locale. Considerato appunto che nel comune di Fabriano verranno installate delle piccole centrali a biomasse sfruttando edifici industriali esistenti, che per ottenere gli incentivi sarà sufficiente che tali capannoni industriali esistenti siano posizionati in aree totalmente prive di vincoli urbanistici e ambientali, che con una semplice scia o addirittura una comunicazione edilizia libera tali impianti potranno essere messi in funzione, che tali impianti sono e saranno destinati alla produzione di energia termica ed elettrica al fine di sfruttare gli incentivi statali erogati al GSE, impegniamo, diciamo, Sindaco e Giunta, e non segue il principio di precauzione già votato in Consiglio Comunale, che sia indispensabile, al di là delle normative nazionali e regionali regolanti la materia, di porre l'attenzione sui seguenti punti, anche con norme comunali da porre in essere: vigilare per una gestione forestale sostenibile per le centrali che richiedono autorizzazione nel territorio comunale, vigilare e richiedere, dimostrandolo con misure dirette a carico dei richiedenti, rispetto delle emissioni e delle percentuali di conversione dettate dalla normativa, al di là delle richieste urbanistiche delle normative nazionali, imporre ai richiedenti che la generazione sia razionalmente distribuita sul territorio comunale anche per sfruttare al meglio la cogenerazione di calore, promuovere e imporre alle ditte interessate alla costruzione di centrali a biomasse di realizzare una corretta informazione per raggiungere il pieno coinvolgimento della comunità locale, intesa come non solo gli operatori economici che possono essere parte in causa del progetto di realizzazione della centrale stessa, ma anche e quindi mettendoli sullo stesso piano il coinvolgimento e l'informazione dei cittadini che vivono prossimi al punto di generazione. Promuovere e imporre mediante vere e proprie conferenze pubblico-private vincolanti che vengano pienamente impiegate per l'approvvigionamento delle centrali le imprese boschive e agricole locali con priorità a quelle residenti del territorio comunale, realizzare con procedura gestita interamente dall'ente pubblico a cadenza almeno triennale la stesura del bilancio preventivo di produzione di biomassa potenziale che il territorio comunale può produrre e fornire alle centrali esistenti e a coloro che intendono realizzare questi impianti. Lo studio per la computazione del bilancio triennale dovrà essere realizzato interamente con risorse private attraverso l'istituzione di un fondo finanziato dalle ditte che già producono energia attraverso le biomasse e da quelle che richiedono eventuali nuove autorizzazioni edilizie per la realizzazione di nuovi impianti. Tale fondo vincolato dovrà essere a totale controllo pubblico. Grazie.
Grazie consigliere Arcioni. Il sindaco.
Sì. Io sono sensibile a questa cosa perché mi interessa, mi è sempre... Le questioni dell'energia sono importanti, peraltro mi sono dimenticato di nelle comunicazioni che nonostante qualche uccello e il malaugurio, l'1 e il 2 ottobre, anzi venerdì sera apriremo con la presentazione della legge sull'artigianato, siamo riusciti a reperire un po' di risorse private e ieri e il 1 faremo la presentazione della legge sull'artigianato alle Conce presso il Fiumegiano e l'1 e il 2 faremo Creative City, dei workshop sull'energia creativa, l'energia che viene, che per tanti anni per noi è venuta dal fiume e che poi adesso viene da altri tipi di energia, quindi è quel fotovoltaico, il solare termico e quello che siamo riusciti a verificare. Faremo dei workshop e presenteremo anche un artigianato artistico. Capisco che c'era qualcuno anche qui che sognava che non l'avremmo fatta l'iniziativa, ma noi credo, nonostante c'è chi aveva c'erano proposte fa la biennale, io credo invece che non andava perso questo momento. Abbiamo con l'assessore Pallucca e Meloni, abbiamo coinvolto l'università, coinvolto quindi il Camerino e siamo riusciti a fare questo evento che durerà 2 giorni e sarà lungo il fiume di fronte il fiumeggiano scoperto, la parte scoperta di fronte nelle conce, in una parte delle conce che abbiamo attivato per la bisogna. Domani faremo anche una conferenza stampa, se qualcuno vuole partecipare, uscirà un articolo sull'azione sta settimana, e abbiamo costruito un percorso che riteniamo interessante per mantenere quell'attenzione sull'artigianato che riteniamo che vada mantenuta al di là poi delle confederazioni, delle difese di parte. Io ho letto bene questa cosa, l'abbiamo anche valutata. Noi non riusciamo a fare tutto questa proposta che viene articolata, non ci riusciamo come ente. Una parte la potremo fare perché adesso esce la pianificazione dell'Unione Montana, quindi la conoscenza di tutte le biomasse del territorio, quanto possono produrre, certificati veri e compagnia, lo faremo, perché c'è un bando a cui aderiremo per avere questo risultato, perlomeno per le biomasse pubbliche. Per le biomasse private le comunanze dovranno fare le loro, abbiamo concesso anche una deroga alle comunanze qualche tempo fa, però oggi ci sono cooperative che addirittura invece fanno l'inverso, organizzano il taglio qui di boschi e il legno va a finire all'esterno, e è una cosa che non va bene questo, perché se rimanesse qui la biomassa sarebbe meglio. Però noi sotto 200 kW, anche utilizzando il principio di precauzione, oltre un certo limite non possiamo andare, non gli possiamo obbligare le conferenze dei servizi, o gli possiamo secondo me invece obbligare quella parte, in quanto voi dite, di segnalare alla provincia quando arrivano all'ufficio, dove io non le vedo, come è successo per l'antenna Argignano, dove la politica non arriva. Possiamo però chiedere all'ufficio, fare una disposizione di servizio, che la richiesta di installazione di un pirogassificatore sopra 200 kW già segue le procedure, siamo tranquilli. Quelli sotto, che però non so se sono soggetti quindi al SIA o al SUAP, possiamo chiedere di mandarli alla provincia perché faccia le verifiche delle emissioni. Io questo lo possiamo fare, però tutta questa progettualità che chiedete, noi non siamo in grado di metterla in atto. Vigilare e richiedere, dimostrando con misure dirette a carico richiedente rispetto alle emissioni percentuali di convenzione a quella normativa, noi chiediamo che tu rispetti quelle emissioni della normativa, lo chiediamo alla provincia che ha la possibilità di fare il controllo mediante l'ARPAM, e così l'ente che, perché la provincia è l'ente, come citi qua, l'ente che controlla i fumi, le emissioni dei fumi, come abbiamo fatto quando si realizza un impianto di lavoro, qualsiasi un'impresa, l'emissione dei fumi la fa a controllo provinciale. Gli potremmo chiedere di controllare anche quelli sotto a 200 kW. Io questo credo lo possiamo fare, andando incontro a quel principio di precauzione che dici. Il resto, faccio proprio una valutazione, non siamo in grado di farlo. Cioè, non siamo tecnicamente attrezzati per poter assolvere a una pianificazione di questo tipo, che ci consente di fare quel ragionamento che dicevi prima. Peraltro, se non vado errato, a parte anche quelli a pellet, mi pare che stanno calando, gli impianti che dovevano venire fuori, no, dei pirogassificatori, se ne era parlato anche quando voi avete fatto nel 2014, non mi pare, credo che ce ne sia uno piccolissimo a Campodonico, familiare poi peraltro per 3-4 case, non mi pare che ci sia più tutta questa convenienza, da quello che ho capito, a metterli in piedi. Sembrava un boom in un momento e poi invece mi pare che, mentre una stufa pellet, che però 200 kW, una stufa pellet è difficile che le sviluppa. Noi perlomeno ho fatto una piccola indagine, non mi pare che ci abbiamo impianti di pirogassificazione né in richiesta né autorizzati, neanche sotto 200 kW. Però siccome c'è sta cosa, si potrebbe adottare quest'atto modificandolo in questi due punti e dire il comune dà disposizione all'ufficio tecnico, il consiglio comunale dà disposizione all'ufficio, allo sportello unico, che ogni pratica venga richiesto alla provincia il controllo delle emissioni anche sotto 200 kW. Se a voi questo sta bene, secondo me si può anche votare, perché i concetti sono tutti giusti, non è che... Però questo siamo in grado di farlo. Sulla valutazione di tutto il bosco e quell'altro, penso che con l'Unione Montana dovrebbe scadere a ottobre un bando, stiamo cercando di adirlo per fare una pianificazione che sia più aderente a quella che è fatta già nel 2006 o 5, è stata fatta una pianificazione, vorremmo rifare la pianificazione per capire come è mutato lo stato dei boschi pubblici. Se voi siete d'accordo, io così... penso che si possa adottare. Quindi, se mi date tempo, la modifichiamo direttamente qui sul posto. Mi date un secondo per modificarla? Facciamo. Ah, scusa, puoi fare.
No, fra l'altro, un tempo fa, poi dopo, sinceramente non l'ho seguita più. Io credo che, non so se la Regione Marche l'aveva già fatto o era un recepimento di un'attività fatta da altre regioni, dove comunque c'era l'obbligo, diciamo, del controllo delle emissioni di qualsiasi fonte, diciamo, di riscaldamento. Quindi
c'è l'obbligo del controllo delle emissioni, quello che paghi tu anche a casa tua. Tu c'hai una caldaia, ogni anno devi fare la pulizia e ogni anno devi controllare le emissioni. Ogni due devi controllare.
Sì, ma anche per impianti tipo stufe pellet, piuttosto che anche camini. Io sapevo che qualche regione l'aveva recepita questa cosa, però non so se la regione Marche, non lo so.
Credo che sono escluse per quel principio. Infatti io ho chiesto perché 59%, perché se vai, quando andavo in vacanza, non ci vado più, ma andavo in vacanza in Trentino, nel Bellunese, sulle Dolomiti, quelle zone lì, tutti quelli che c'hanno, i piccoli paesi che c'hanno le comunanze come le nostre, tutti si sono fatti la stufa accensione invertita, perché un appartamento di tre piani, e anche d'inverno, lo mandi con una stufa tipo un banco di questi nostri di doppia altezza, con la legna presa, metti la legna, quella accensione invertita, ti mantiene casa calda, e quindi l'hanno privilegiata questi piccoli impianti perché utilizza le biomasse forestali, quelli utilizzati lì proprio, e anche a Campodonico quelli che ce l'hanno fanno da lì a lì perché hanno la comunanza, e quindi le zone montane sono state esentate, per questo motivo sono le zone boscate e quindi hanno utilizzato questo sistema. Però una stufa accensione invertita, se supera anche quella 200 kW, come quella per esempio che ci aveva quello dove andavo io, è soggetta ai controlli. Sotto 200 kW non è soggetta, anche lì in montagna. Però io dico che noi mandare una nota alla provincia nella quale richiediamo il controllo, poi ci saranno anche loro che dovranno dire perché, se perché non lo fanno. Anticipiamo questa, cioè superiamo la mancanza legislativa che potrebbe esserci e poi vediamo.
Se siete d'accordo si potrebbe sospendere 5 minuti, mettiamo a punto. Sto chiedendo, lui è che note. Quindi chiediamo, cioè sospendiamo, lo mettete a punto e poi procediamo con l'audizione eccetera.
Comunque un minimo ricepimento già potrebbe essere un inizio, insomma. Cioè, fermo restando che, allora, in senso generale noi siamo preoccupati anche di un altro fenomeno, che quando abbiamo parlato del principio di precauzione l'abbiamo detto, no? Che il discorso degli inquinanti, o comunque l'inquinamento in genere, è il discorso del cumulo, no? E anche in città, e io lo noto sempre più spesso anche in città, Fabriano, secondo me se uno contasse tutte le stufe a pellet attive in città, secondo me verrebbero fuori dei numeri ormai abbastanza importanti, anche per andare incontro ai costi, diciamo, no, del gas, insomma. Quindi secondo me comunque un minimo di legislazione legate a, cioè, ci sono dei marchi riconosciuti che hanno delle emissioni pulite, però non tutti comprano, diciamo, tipologie di stufe, no, di un certo tipo, quindi sapere effettivamente il cumulo di tutta questa roba, quello che produce in città, sarebbe utile, insomma.
Quando Londra ha cambiato tutti gli impianti a camino a carbone, che c'era, Londra era tutta riscaldata a carbone fino agli anni 70, quando ha cambiato e ha portato tutto a gasolio e metano, e gas metano, perché poi dopo loro hanno scoperto, quando hanno scoperto i pozzi del nord, hanno cambiato e Londra è diventata molto più pulita. L'inquinamento a carbone bruciato è come la legna, inquina un po' meno, ma il carbone, le polveri da carbone, era tutta nera, si è ripulita. Se uno mi dice, gente che ci andava negli anni 60, era proprio incredibile. Adesso, insomma, dopo negli anni 80 già era cambiato completamente la vivibilità della città. Però io su questo non siamo in grado noi in questo momento. Ho detto, possiamo mettere nella nota una proposta alla regione di esaminare, la invitiamo a esaminare la possibilità di una legislazione che preveda anche per le stufe a legna a pellet una emissione nei limiti delle normative delle caldaie a gas o a metano, per esempio, o più vicine. Adesso non so se è difficile, perché le emissioni di metano sono le più basse di tutti, quindi è difficile che la legna si avvicini al metano, però possiamo fare una proposta che valutino, la mandiamo al Presidente del Consiglio regionale,
a qualche consigliere che poi magari è più sensibile, vediamo quello che dice, perché effettivamente ci sono stufa pellet, ci sono prodotti, è chiaro, se riuscissimo a fare una normativa più stringente possibile eliminiamo una parte di quell'inquinamento che comunque ci abbiamo tutti.
Prego, consigliere Bonafoni.
Ma già oggi le stufe a pellet seguono un po' i controlli, quelli che hanno le stufe, le caldaie a metano. Sì, ce l'ho io. Bisogna fare, c'è il libretto di caldaia, come c'è quella della stufa a metano, uguale. Siccome io ce l'ho tutte e due, Ma facoltativo a me non mi pare, perché il tecnico mi ha voluto stavolta, rispetto all'anno scorso, mi ha voluto anche molti soldi di più, quindi beh, io dico questo. Certo, come no? Però io ho la caldaia a metano e la caldaia, e ho il libretto dell'una e dell'altra, quindi prima, fino all'anno scorso non c'era, adesso c'è, quindi. Allora dico io, non cerchiamo di complicarci la vita, perché poi c'è anche un altro discorso. Chi ha questi tipi di impianto a metano e a pellet deve avere un separatore, in modo che le due caldaie non possono sommarsi, e questo comporta una spesa non indifferente intorno alle 900 euro, perché la caldaia, se una caldaia è 25 kW e quell'altra è 25, potrebbero diventare 50. C'è un dispositivo che blocca, che funziona solo una o funziona l'altra. La mia funziona a quel modo, è elettrico, però funziona così, non può funzionare tutte e due contemporaneamente, e quindi anche questo è diventato obbligatorio adesso, quindi diamoci attento, perché sennò qua la vita ce la complichiamo bene.
Però scusa, noi invitiamo quelli che installano una stufa, qui non parliamo di una stufa a pellet, parliamo di una caldaia complessa, che non è la stufetta a pellet che te c'è dentro casa che ci scaldi il salotto perché non vuoi accendere tutto il riscaldamento. Parliamo di stufe connesse a impianti che devono essere verificate, è chiaro. E mica non siamo in grado di controllare tutto. Io credo che alla fine ci vuole, su questo tipo di normative, per controllare le stufe, queste piccole che non sono collegate agli impianti, ci vuole una procedura legislativa. Deve avere un marchio che ti dice che tu quelle emissioni sono di quella taglia, ma non lo possiamo sicuramente fare noi, cioè non ci possiamo arrogare, per questo non possiamo arrogarci una azione che è oltre le nostre competenze, perché chiunque ci metterebbe in difficoltà, mentre quelle collegate agli impianti debbono essere controllabili e controllate, e devono avere delle emissioni possibilmente le più basse possibile. Non cerchiamo noi di fare cose, secondo me, impossibili. Qui abbiamo detto che se uno le installa deve passare. Io facevo riferimento solo a quelle che uno installa sotto 200 kW e deve passare per il nostro sportello unico, perché sennò di quell'altra non riesco a occuparmi, non ci riusciamo a occuparci di tutte, perché quelle collegate agli impianti sono già controllate. Se noi facciamo anche quelle 200 kW, che sono impianti un po' più grossi, lì solleviamo la questione alla provincia, viene a controllare i fumi per la prima installazione e vede se quella macchina che installano è una macchina, una chiavica o un prodotto che ci garantisce. Questo è, secondo me, da fare dentro sta mozione. Io questo propongo. Poi se invece non si vuole fare niente, ma a me mi pare.
No, io allora la filosofia di fondo, diciamo, della mozione, della richiesta, è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tipo ieri, altro ieri, è uscita con un dato che, sul quale magari già partendo dai piccoli comuni si potrebbe dare un contributo, cioè il 92% della popolazione mondiale vive in aree inquinate. No? 3 milioni di morti legati all'inquinamento atmosferico. Allora, se la logica è quella che ognuno può fare la sua parte, al di là logicamente non si può superare le legislazioni vigenti, però se uno riesce, diciamo, in questa dinamica a trovare, diciamo, comunque una piccola soluzione, secondo me già abbiamo fatto la parte del nostro obbligo, insomma.
Io direi, ecco, se siete d'accordo sospendiamo un attimo i capigruppo, se vedono voglio dire mettete appunto la modifica e poi la portiamo in votazione. Quindi mi sembra che tutti d'accordo, mettiamo in votazione la sospensione. C'è qualche problema tecnico, scusate. Facciamo per alzata di mano, se siete d'accordo sospendiamo. Alzate la mano per la votazione, per la sospensione. Consigliere Rossi, all'unanimità, sospendiamo per 10 minuti.
Sagramola Giancarlo. Arcioni Joselito.
Presente.
Bacchi Edgardo. Balducci Quinto. Bonafoni Giancarlo. Cingolani Vanio. Crocetti Riccardo. D'Innocenzo Silvano.
Assente.
Giordani Bruno. Girolametti Sandra.
Assente.
Guidarelli Piero.
Assente.
Leli Giovanna.
Assente.
Malefora Lilia. Mattioli Claudia. Mattioli Claudia c'è? Però devi rispondere. Mattioli. Pariano Giuseppe.
Assente.
Pellegrini Roberto. Peverini Dimitri. Romagnoli Sergio. Rossi Emanuele. Sforza Gino. C'è? No. Silvi Danilo. Solari Sergio. Stroppa Renzo. Tavolini Claudio. Urbani Urbano assente. Singmaier assente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 18 presenti. 18.
18 presenti, la seduta è valida. Allora, sindaco ha predisposto un nuovo documento?
Sì, sono qualcuno, o se preoccupa qualcuno, o se preoccupa qualcuno, me lo preoccupa io. All'UNESCO a Ostensud ho fatto un incontro, una foto con l'assessore di Parma, che mi pare, adesso firmo un documento, ho fatto firmare pure l'emendamento con me. Firmo coi grillini. Succede qualcosa, secondo me, un evento. Sopprimere. Allora, se avete la mozione sotto mano, vi proponiamo di sopprimere tra le premesse il capoverso. Per ora invitiamo, è alla pagina 6. Sopprimerlo totalmente. Poi sopprimere il paragrafo finale di impegna dal da porre in essere escluso, quindi rimane in vita, in ossequio al principio di precauzione, già votato in Consiglio Comunale, che sia indispensabile, al di là delle normative nazionali, regionali e regolamenti in materia, di porre l'attenzione sui seguenti punti, anche con norme comunali da porre in essere. Questo rimane e dice, dopo, emanare un atto che disponga l'obbligo all'ufficio SUAP di comunicare alla provincia di Ancona le eventuali domande di installazione ed avvalersi delle facoltà consentite dalla legge di chiedere parere all'ARPAM e all'ASL per la verifica e rispetto delle norme igienico-sanitarie sull'inquinamento atmosferico. Punto. Questo è l'atto che votiamo e l'impegno al sindaco. Il sindaco, io ne prepareranno l'atto, lo facciamo la comunicazione di questa cosa.
Interventi? Allora, se non ci sono interventi, poniamo in votazione l'emendamento. La votazione è aperta. Mattioli. Allora, le presenti, la votazione è conclusa, presenti 19, votanti 19, favorevoli 16, astenuti 3, astenuti Peverini, Solari e Sforza. L'emendamento è accolto. E adesso mettiamo in votazione la mozione così come emendata. Bacchi, Balducci, Bonafoni. Allora, la votazione è conclusa. Presenti 19, votanti 19, favorevoli 16, astenuti 3. Astenuti Peverini, Solari, Sforza. La mozione è approvata. Allora, mancano ancora circa 10 minuti se vogliamo trattare, oppure, vista l'importanza dell'argomento, e mi sembra che ci sia anche una condivisione da parte della maggioranza, non so se è il caso di trattarla adesso così velocemente, oppure vogliamo approfondirla. I proponenti che dicono? Allora, alle 21:48 concludiamo il Consiglio Comunale. Grazie.